Rimaniamo in piedi solo un momento mentre chiniamo ora i capi e guardiamo al Signore. Se ci sono richieste da essere rese note a Dio, vorreste alzare la mano a Lui proprio ora, in questo momento, in questo modo, e mantenere nel vostro cuore ciò che volete. Nostro Padre Celeste, siamo grati per un altro giorno, e ora essa è iniziata a scomparire, sarà storia. I servizi di questa mattina sono già passati, le parole che sono state dette sono nell'aria, sul nastro, e un giorno dovremo incontrarla. Dovrà essere o giusta o sbagliata, e noi crediamo che essa è giusta, poiché è la Tua parola. Ora preghiamo che Tu ci concederai stasera le richieste che stiamo chiedendo con le nostre mani che alziamo facendo delle richieste. Tu sapevi di cosa avevamo bisogno e cosa stiamo chiedendo. Perciò preghiamo che Tu ci risponda, Signore, e ci dia i desideri del nostro cuore, che è di poterlo usare per onorarti. Concedilo, Signore. Guarisci le malattie in mezzo a noi. Togli via tutto il peccato e l'incredulità. Dacci di nuovo delle Tue, una porzione delle Tue benedizioni stasera, Signore, mentre meditiamo sulla parola e sul tempo in cui stiamo vivendo. Ci siamo riuniti insieme, Padre, per nessun altro scopo se non cercare di imparare a vivere meglio e come vivere più vicini a Te. Poiché vediamo avvicinarsi il giorno e dobbiamo riunirci insieme spesso e prendere istruzioni da Te. Concedilo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Grazie. Potete sedervi. So che fa terribilmente caldo. È il modo in cui il luogo è stipato. E così ci dispiace che non abbiamo alcuna aria condizionata. E io, forse questo sarà... Ci sono due cose che voglio fare per la Chiesa non appena posso tornare nel modo che desidero, se effettivamente tornerò nelle riunioni. Voglio un pianoforte che sia messo in questo modo, così il pianista guarderà verso la congregazione. Voglio un organo da questa parte e un condizionatore d'aria. Allora penso che sarebbe completo. E perciò noi confideremo nel Signore e sappiamo che Egli ce lo concederà. Io credo, mi hanno detto, il fratello Hickerson ha appena preso questa dalla rivista, l'ha messa sulla mia scrivania là dietro. Questa è quella costellazione di angeli che è nella rivista di cui abbiamo parlato. Vedete la forma di piramide? Guardate questo da questo lato, l'ala appuntita che viene con il suo petto in fuori così, sul mio lato destro, come ho detto da questo stesso pulpito, mesi e mesi e mesi fa, vedete, eccolo. Ossia la rivista Life scrive questo, il numero di maggio, del 17 maggio credo sia. È giusto? Il numero del 17 maggio. La signora Woods oggi mi stava dicendo che molti l'hanno chiamata per chiedere. Quello è nel numero di maggio, il 17 maggio. È una nuvola misteriosa, la nuvola è alta 26 miglia e larga 30 miglia ed è ciò di cui stavamo parlando qui. Ecco dove è sceso l'angelo del Signore e ha scosso il posto e l'intera risuonò più forte. So che c'è un uomo, se penso il fratello Sotman, l'ho visto poco fa da qualche parte, è qui, stava in piedi, sì, proprio qui dietro, si trovava vicino quando accadde. Suppongo che io non fossi molto distante da lui, io lo sto vedendo. Cercai di fargli un cenno con la mano, solo avevo il suo binocolo. Che gli animali che stavamo cacciando avevano non erano su questa collina. Ora ciò accade sull'altra collina. Li trovai il giorno prima e dissi loro dove andare. Andai quassù dove se fossero venuti da questa parte avrei solo sparato in aria per farli scappare dall'altra parte. Così essi avrebbero potuto prendere il loro animale. Perciò si trattava di peccari. E così proseguì da questa parte ed essi non c'erano. Non erano da nessuna parte. Vidi uscire il fratello Fred e non erano là. Lui tornò e il fratello Norman andò oltre la collina e io girai, andai giù in una piccola fenditura e salì da solo per circa un miglio e mezzo attraverso un terreno molto accidentato. E mi misi a sedere e stavo guardando semplicemente intorno, si stava facendo giorno, e stavo prendendo quei, come li chiamiamoli, triboli, è qualcosa simile a una lappola, togliendoli dai miei pantaloni proprio esattamente lo stesso tipo che mi avevo visto togliere circa 6 mesi prima che avvenisse, quando ero qui a raccontarvi la visione. Di sì, è strano, guarda come mi trovo perfettamente a nord di Tucson, quasi a nord-est, fa Tucson, ricordate, dissi, un po' a sud-ovest. E dissi, è strano, stavo guardando la lapola in questo modo, togliendole dai miei, molte di esse via dai miei pantaloni. Se non siete mai stati là, quello è un paese desertico, non è affatto come questo. Circa 20 volte più luminoso e non ci sono alberi e così via come ci sono qui, è solo cactus e sabbia. Così io stavo proprio guardando ciò in questo modo, alzai appena gli occhi e circa, direi, a mezzo miglio da me, vidi un capo intero di un branco di pecari posti venire fuori all'estremità dove stavano mangiando infiorescenze. E pensai, ora se solo potessi far andare là il fratello Fred e il fratello Norman, è proprio quello il posto. E la sera prima al campo, lo Spirito Santo fu così straordinario al punto che egli mi diceva cose che erano successe e che avrebbero avuto luogo. Dovetti alzarmi e allontanarmi dal mio campo. E poi quel mattino seguente io ero andato lassù e iniziai, dissi, ora se riesco ad arrivare dal fratello Fred, lo farò venire attorno a questa montagna che è a circa un miglio da questo lato. Io dovevo andare per circa 2 miglia o più per raggiungerlo, forse 3. Tornare da questo lato giù, da quella che noi chiamiamo dorsale, come la chiamiamo, venire su in questo modo fino al di sopra di queste montagne accidentate, frastagliate, e scendere giù da questo lato, tagliare attraverso e venire su e scendere in questa direzione, raggiungerlo. Poi egli deve andare dritto giù al fondo della collina per prendere il fratello Norman, il che sarebbe stato probabilmente circa 4 o 5 miglia e poi tornare. E stavo per mettere un piccolo pezzo di fazzolettino di carta che stavo per appendere là su un pezzo di mesquite, così potevo segnarmi da quale cresta uscire quando fossi tornato. Ed ero appena arrivato su una piccola cresta dove ci sono molte rocce frastagliate e c'è un sentiero di cervi che viene giù dall'altra parte circa 40-50 yard sotto la rupe. Erano circa, era giorno, direi le 8 o le 9. Non pensi che fosse qualcosa del genere, fratello Fred? Forse le 9, circa? Corsi su da questo lato, velocemente, per impedire ai peccati di vedermi. Sono dei cinghiali selvatici, sapete, e hanno piuttosto paura. Così io proseguì sulla collina da questo sentiero e tagliai, mi avviai, corsi su per la collina e correvo proprio in un piccolo, come diciamo, sentiero di cani. E all'improvviso il paese intero proprio rimbombò. Non avevo mai sentito un'esplosione così spaventosa. Fece proprio tremare e le pietre rotolarono e sentii come se io fossi stato sbalzato a 5 piedi dal suolo, mi sembrò. Ciò proprio mi spaventò. Pensai, oh my! Pensai che mi avessero sparato, che qualcuno portava un cappello nero. Pensai che potessero aver pensato che fosse un pecaro che correva per la montagna. Qualcuno mi aveva sparato. Fu così fragoroso proprio su di me, in questo modo. Poi, tutto ad un tratto, qualcosa disse, guarda su, eccolo. Poi egli mi disse, è l'apertura di quei 7 suggelli. Torna a casa. Così, eccomi qui. Incontrai il fratello Fred e il fratello Norman circa un'ora più tardi, quando li trovai. Essi erano eccitati e ne stavano parlando. Eccolo. E la scienza dice che è impossibile per qualsiasi genere di foschia o qualunque cosa arrivare così in alto, nebbia, vapore, capite? Ciò va soltanto, non saprei, io noi quando andiamo oltremare viaggiamo a 9.000 piedi, che è al di sopra delle tempeste, che approssimativamente sono circa 4 miglia. E diciamo forse è a 15 miglia dove non ci può più essere vapore, ma questa è a 26 miglia e rimase sospesa là tutto il giorno, capite? Non sanno che cosa sia, ma grazie al Signore noi lo sappiamo. Grazie, fratello Hickerson. L'atterrò sulla mia scrivania lì dentro e quando scriveremo il libro, beh, allora potremo averla. Ho una piccola nota qui che mi è stata data. Credo ci sia stato un incremento del nostro numero da quando sono stato qui l'ultima volta. Penso che il suo nome sia almeno il nome di suo padre, David West. E hanno qui un bambino che vogliono dedicare al Signore. È giusto? Era stasera o era mercoledì sera? Non so. Stasera? Va bene. Bene. E allora tu sei David, vero? È quello che pensavo, va bene. Che ne dite di portare il bambino? Se la nostra sorella vuole venire quassù a questo pianoforte ed eseguire il cantico di Portateli dentro. Il pastore, se vuole, venga quassù e dedicheremo questo piccolo bambino al Signore. Ora, noi cerchiamo di mantenerlo scritturale. Questo è tuo nipote, fratello West. Non sembra possibile, vero? Sorella West, che ne pensi? Non... Tuttavia, sai cosa penso? Sapete, pure io sono nonno. Questo mi ricorda il fratello Demas Shakarian. Stava davanti a una gran folla di persone. Egli fa confusione in tutto, come me, sapete? Stava là, disse, sapete, disse, io ho detto a Rose, mi sono sentito, cioè sua moglie, disse, mi sono sentito molto più vecchio da quando sono diventato nonna. Disse, no, volevo dire non... Sapete, io non sei solo, fratello West. Ce ne sono molti qui e va bene. Io penso che possiamo veramente apprezzare i nostri nipoti. Questo non spero che questo non stoni, ma ritengo che noi possiamo avere più tempo con loro di quanto non ne avessimo con i nostri figli. Ho chiesto questo a mia moglie l'altro giorno, disse, certo, ti diletti un pochino con loro, li restituisci alla loro madre e vai avanti. Beh, io ho un nipotino là dietro, ha detto, nonno, predica. E hanno preso le offerte la scorsa domenica sera ed erano poste sul tavolo. L'hanno portato dentro, là dietro, e lui mi ha sentito attraverso il microfono, disse, nonno, predica. E Billy disse, sì, lassù. Egli disse, no, e le offerte caddero tutte a terra. Egli voleva arrivare qui, sapete? E mi chiama sempre a gran voce, sapete, quando mi vede alle riunioni grida, nonno, predica! Ha gridato veramente forte, perciò lo so che sono graziosi. Senti, mi domando se posso prendere in prestito un po' di quei capelli. A lui non servono per ora, a me sì. Come si chiama? David Jonathan. Non è un nome bellissimo? Beh, spero che la sua vita assomiglia a coloro di cui gli è stato dato il nome. David, il re. David, che Cristo siederà sul suo trono. Eppure Jonathan, il benamato amico. Io vi dico, sono piccole creature amabili. Noi li apprezziamo molto. Io si sta svegliando e lui può praticamente gridare Amen come gli altri, sapete? Perciò non lasceremo che ci infastidisca. Lo stiamo dedicando al Signore. Penso che sia molto dolce avere una coppia giovane che Dio abbia posto alle loro cure una piccola creatura come questa e che venga a darla al Signore. E quando lo fate, dimostra che voi non siete, che state ridando a Dio quello che Dio vi ha dato. Dio lo benedica. Ora, se volete tenerlo, ritengo che forse la madre possa tenerlo un po' meglio di me. E se noi imponessimo solo le mani su di lui, preferireste fare così? Perché io ho paura di farlo cadere o non farlo cadere, di romperlo o qualcosa di simile, sapete? E ho sempre paura di romperli, sapete? Mai. Meda ha detto là dietro, penso che questo sia un compito sul pulpito che lei un po' mi invidia, sapete? A lei piace tenere i... Bene, guardate qui, sta per guardarmi. È un bel bambino, sì signor. Forse potrei tenerlo, mi domando. Oh, sorella, non spero che non cada. Ecco, non è carino, che carino. Salve, bene. Ora, che dolce. Chiniamo i capi. Signore Gesù, molti anni fa, quando la cristianità nacque nella forma di un uomo chiamato Cristo, il Messia unto, Gesù era il suo nome. Le persone portavano i loro piccoli infanti a lui, così che gli potesse imporre le sue mani su di loro e benedirli. Ed egli disse, lasciate i piccoli fanciulli venire a me e non li divietate, poiché tali è il regno del cielo. Questa amabile coppia, i loro nonni, e loro sono stati veri seguaci della parola. Signore Gesù, porto e tengo saldo a te stasera il pastore Dio, questo piccolo amabile Davide Jonathan West. Lo do a te, dalla madre e dal papà. Lo presento a te, Signore, per salute, forza, una lunga vita di servizio per onorare Dio Onnipotente, il quale l'ha portato in questo mondo. Possano le benedizioni di Dio rimanere su di lui. Possa lo Spirito Santo rimanere sul bambino. Se ci sarà un domani, possa egli portare il Vangelo che i suoi genitori e nonni oggi hanno tanto caro. Concedilo, Signore. Ora nel nome di Gesù Cristo io ti do questo bambino per la consacrazione della sua vita. Amen. Ritengo che vogliano fare una fotografia della piccola creatura. Pure io sono balzato. Dio ti benedica, sorella. Possa tu sempre amare e avere a cuore il Signore Gesù e la piccola creatura essere cresciuta nell'ammonimento di Dio ed avere un meraviglioso bambino. Ne sono sicuro. Dio sia con voi. Ritengo che abbia fatto cadere il suo ciuccio? L'hanno preso? Oh, mai. Adesso cantiamo quel piccolo cantico. Portateli dentro, tutti insieme ora, per il piccolino. Va bene, sorella. Portateli dentro, portateli dentro. Portate i piccoli fanciulli a Gesù. Non conosco mani migliori nelle quali metterli, vero? Le mani del Signore Gesù. Ora so che fa caldo. Voglio dire al custode, mio fratello Doc, o un altro, quelli che se ne prendono cura, alcune sorelle si rovinano le gonne sul grasso che è sulla sedia. Quante ne hanno avuto un po' sulle loro? So che c'è mia moglie, le mie due figlie, la piccola Betty Collins, la signora Biller, alcune di loro. È qualcosa del grasso lì sopra. Se dai un'occhiata a ciò, Doc, quando puoi? E ritengo, e dovessi, è grasso o vernice o altro, proprio dove i sedili hanno la cerniera. E non è? Beh, io non so cosa sia. Allora qualcosa che io solo... Mi è stato menzionato e ho detto che l'avrei accennato a Doc. Bene. Dunque, mercoledì sera la riunione di preghiera. C'è altro? Hai annunciato? Hai fatto i tuoi annunci, fratello Neville? Annunci tutti fatti. Ora, se il Signore vorrà, la prossima domenica mattina voglio parlare sull'argomento di accusare questa generazione di crocifiggere Cristo. Voi dite, questa generazione non ha potuto farlo. Scopriremo se l'hanno fatto noi in accordo alla parola. Ora, domenica mattina prossima, se il Signore vuole, se avviene qualcosa, dovrei essere pure a Houston questa settimana a un convegno che mi terrà fino a domenica, perciò non so se ce la potrò fare o no. Ma comunque, prima di ciò, abbiamo un paio di altre domeniche per continuare. Poi andiamo a Chicago per il convegno o la riunione a Chicago l'ultima settimana di questo mese. E poi devo riportare la famiglia in Arizona, poiché le loro vacanze sono finite e i bambini devono tornare a scuola. Ora, a quanti sono piaciute la lettura della parola e le benedizioni del Signore? Piacciono a noi tutti, moltissimo. Ora, fa caldo e so che alcuni di voi tornano a casa stanotte. So che il fratello Rodney e Charlie e gli altri devono fare un lungo tragitto e... Aspetta un minuto, voi siete in ferie, vero? Beh, ho sentito che andrete a pesca. Il Signore non assegna tempo all'uomo quando pesca. Non si invecchia mentre si pesca, perciò dunque voi ragazze andate con loro, capite? E io verrò giù a unirmi con voi, se posso. E sapete, il buon Signore dissero, non assegna tempo a un uomo quando è fuori a pesca. Fatene molta quando vi sentite esausti. È la migliore cosa con cui rilassarsi che abbia mai trovato in vita mia, e andare a pesca. Avevo una cartolina una volta da parte del signor Trutman. Qualcuno si ricorda del signor Trutman, la ditta del ghiaccio a New Albany? Aveva là una cartolina che diceva «Fuori a pescare». E andava avanti col dire «Un uomo che ha ogni uomo, i suoi fratelli, fuori a pesca, con un aiuto approderanno sempre fuori a pesca». Aveva circa 8 o 10 cose diverse. Poi quando arrivò giù, all'ultimo diceva «L'uomo è più vicino a Dio quando è fuori a pesca». Perciò io penso che sia quasi giusto. Il ricco e il povero sono gli stessi fuori a pesca, capite? Con un aiuto egli approderà sempre fuori a pesca. E tutto era riguardo al fuori a pesca. Beh, vi dirò di un'altra pesca che ho fatto per quasi gli ultimi 33 anni. È stata la pesca delle anime e degli uomini. Possa il Signore aiutarci a conquistare tutti quelli che possiamo trovare. Ora, stasera, questo viene registrato. Ora, questa mattina, se Jim è qui o sta registrando, io penso sul nastro. Qualcuno ha richiamato la mia attenzione su questo. Io ho detto il secondo esodo. Non intendevo secondo, è terzo esodo. Lo Spirito Santo nella forma di una colonna di fuoco, Dio che scese nella manifestazione, portò fuori il primo esodo e dietro condusse Israele fuori dall'Egitto. Il secondo esodo fu Cristo che condusse la Chiesa fuori dal giudaismo. E il terzo esodo è quando la stessa colonna di fuoco prende la sposa dalla Chiesa. Capite? Fuori dal naturale, fuori dallo spirituale, e lo spirituale fuori dallo spirituale. I tre, vedete? Lo spirituale fuori dalla Chiesa, piuttosto. Quindi abbiamo i tre, le tre epoche di ciò. Ora stasera voglio fare un altro nastro. E che è stato chiamato la tua vita è degna del Vangelo? Probabilmente non ci vorrà molto tempo. Bene, solo alcune scritture note che ho qui, ma prima vogliamo leggere la parola di Dio. Prima di fare questo, chiniamo i cuori a Lui solo un momento. Signore Gesù, ogni uomo, fisicamente, o donna o bambino, può voltare le pagine di questa Bibbia. Ma non c'è nessuno che può rivelarla eccetto te. Io prego, Signore, di prendere questo testo mentre è posto sul mio cuore per mandarlo in tutte le nazioni, per la gente, così che essi possano sapere che tipo di vita è richiesta a loro di vivere. Poiché tanti mi hanno chiesto, è la vita cristiana una vita di servizio in Chiesa? E aiutare i poveri, i bisognosi, oppure un membro fedele, e una leale fedeltà alla Chiesa? E domande del genere. Padre, possa la risposta corretta arrivare stasera attraverso queste parole, mentre facciamo un tentativo di portarle alle persone. Nel nome di Gesù Cristo lo chiediamo. Amen. Ora, nelle vostre Bibbie, andate al libro di San Luca e inizieremo al 14 capitolo e il 16 versetto per leggere alcune scritture come base, come sfondo, per questo che cercheremo di assegnare dai 30 ai 40 minuti circa. Dunque, il 16 versetto del 14 capitolo di San Luca. E Gesù gli disse, un uomo fece una gran cena e vi invitò molti. Ed all'ora della cena mandò i suoi servitori a dire agli invitati, venite perciò che ogni cosa è già apparecchiata. Ma in quel medesimo accordo tutti cominciano a scusarsi. Il primo gli disse, io, comperata una possessione e di necessità mi conviene andare fuori a vederla. Io ti prego, abbimi per iscusato. Ed un altro disse, io, comperate 5 paia di bue e vo a provarli. Io ti prego, abbimi per iscusato. Un altro disse, io ho sposata moglie, perciò non posso venire. E il servitore venne e rapportò queste cose al suo signore. Allora il padron di casa, adiratosi, disse al suo servitore. Notate, non è servitori, servitore. Vattene prestamente per le piazze e la strada e le città e mena qua i mendici ed i monchi e gli zoppi ed i ciechi. Poi il servitore gli disse, Signore, egli è stato fatto come tu ordinasti ed ancora vi è luogo. Il Signore disse al servitore, va fuori per le vie e per le siepi e costringili ad entrare, a ciò che la mia casa sia ripiena. Perciò che io vi dico che niuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà della mia cena. Ora, avete notato che ci furono 3 tirate o 3 turni di ciò? Primo, quando andarono fuori a chiamare quelli che erano o invitati a venire, ed essi non vennero. Così ci fu una campagna di guarigione, uscì a prendere i ciechi e gli zoppi. E c'era ancora posto. Quindi andò fuori e costrinse i buoni, i cattivi e gli indifferenti. Essi dovevano entrare. Ora leggete un'altra parabola di questa, qualcosa sul genere di questa, in Matteo 22, 1 a 10, se vorrete leggerla più tardi. Ma io traggo questo argomento da là. La tua vita è degna del Vangelo? Ora, Gesù qui sta dicendo, l'uomo ha sempre cercato di trovare scuse per non ricevere la parola di Dio del suo invito. Sebbene sia loro dimostrato fermamente che è la sua cena e il suo invito, ma l'uomo cerca costantemente scuse. E se voi leggete San Matteo 22, scoprirete che le scuse furono trovate pure là. Ed essi provano, andò indietro in tutte le epoche, andò indietro nell'epoca, e disse che un uomo li invitò e aveva un vigneto, e troviamo quella parabola. E come egli mandò i suoi servi a raccogliere da questo vigneto. Arrivò il primo servo, che cosa fecero? Lo mandarono via. Arrivò il servo successivo, lapidarono anche lui, e mandarono via servo dopo servo, gli uomini crudeli. Il re infine mandò suo figlio, e quando suo figlio arrivò, scopriamo che essi dissero, questo è un erede, lo uccideremo, poi avremo tutto. Poi Gesù disse loro, il re mandò a sterminare quegli omicidi e bruciò le loro città. Dunque vediamo, quando Dio dà un invito ad un uomo e a fare qualcosa o a ricevere l'invito che egli gli ha dato e lui lo rifiuta, allora dopo che la misericordia è rifiutata con sdegno non resta nient'altro che il giudizio. Se oltrepassi i confini della misericordia, allora rimane soltanto una cosa, e quella è il giudizio. E troviamo che l'uomo ha fatto ciò in tutte le epoche, è successo quasi in ogni epoca nella Bibbia. Quando Dio mandò Noè, il suo servitore, e fece una via di scampo per tutte le persone che volevano essere salvate, ma le persone solo risero e schernirono Noè. Ma Dio fece la via, ma essi ebbero una scusa. Non era in accordo con il loro pensare moderno. Non era nel modo in cui lo volevano. Perciò presentarono le loro scuse nei giorni di Noè, presentarono le loro scuse nei giorni di Mosè, presentarono le loro scuse nei giorni di Elia, presentarono le loro scuse nei giorni di Cristo e presentano le loro scuse oggi. Ora, egli parlando direttamente a Israele, coloro che furono chiamati alla festa, ciò lo applicherei anche oggi agli uomini, la Chiesa, che sono state invitate ad andare alla festa e non lo faranno, la festa spirituale del Signore. Ed essi non lo faranno, non lo vogliono fare, hanno altre cose da fare, essi trovano scuse. Ora, se Israele 2000 anni fa avesse accettato l'invito che gli fu dato, essi non sarebbero come sono oggi. 2000 anni fa Israele rifiutò l'invito ad andare alla cena nuziale e lo rifiutarono e andarono al giudizio. Ma come Gesù disse, essi lapidarono e uccisero i profeti che furono mandati loro col presentare le loro scuse. Ora, le scuse che essi hanno fatto in ogni giorno, troviamo nei giorni di Gesù che egli non si affiliò con alcuno di loro. Essi dicevano, quando quest'uomo ha ricevuto questa istruzione? Da quale scuola viene? Non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria. I suoi fratelli non sono Iose e Giacomo e così via, e non sono le sue sorelle con noi. Allora, dove ha preso quest'uomo questa autorità di fare così? Capite? In altre parole, egli non si affiliava con loro, Perciò dicevano, egli è Beelzebub, egli è un samaritano, ha un diavolo ed è pazzo. Egli è un uomo che ha uno spirito maligno nella linea di condotta religiosa e l'ha portato alla pazzia. Ed ecco cos'è, egli è là fuori come un uomo selvaggio, non prestate alcuna attenzione a lui. E sappiamo cosa accadde a Israele. Ed essi gridavano, erano così sicuri che quest'uomo avesse torto, finché, oh, quando lo condannarono, egli disse che il suo sangue sia su di noi e sui nostri figli. Ed esso è stato là fin da allora. Gesù stava cercando di dir loro che le loro scuse erano ciò che avevano ucciso i profeti e ciò che uccise i giusti che vennero. Essi accettarono i loro credi che gli uomini avevano dato loro invece di prendere la parola di Dio, e facendo così avevano reso la parola di Dio senza effetto. Ora, voi dovete dire in questo che questa è la volontà di Dio e il desiderio di Dio, o qualcos'altro che voi potete presentare che è meglio di quanto è questa. Ora, dovete prendere l'una o l'altra? Non potete servire Dio e Mammona. E dovete dire, questa è la verità, o quella è parte della verità, o essa non è tutta la verità, o non è messa insieme correttamente, o non è interpretata correttamente. E la Bibbia ha detto che la parola di Dio non è interpretazione personale. Nessun altro dovrebbe darne un'interpretazione. Essa è scritta proprio nel modo in cui Dio vuole che essa sia interpretata. Proprio ciò che essa dice, questo, ecco cosa è supposta essere. Prendetela solo nel modo in cui è detta, nel modo in cui essa è messa per iscritto, qui. Dunque, essi accettano i loro credi, rendono le promesse di Dio senza alcun effetto per loro. Essi evitano ciò, la ignoreranno. Ora, se la Russia avesse accettato la benedizione pentecostale 75 anni fa, quando lo Spirito Santo scese in Russia, oggi non sarebbero comunisti. Dunque, 75 anni fa ebbero un gran risveglio in Russia. Dio venne tra loro ed essi ebbero grandi risvegli fino in Siberia. E che cosa fecero? Lo rigettarono. E oggi il paese è finito e le chiese non possono fare il servizio se non con l'autorizzazione e sono destinate al giudizio. È andata fuori su questo pazzo capriccio del comunismo, venduta al diavolo. 50 anni fa lo Spirito Santo scese in Inghilterra. Proprio dopo questo arrivarono George Jeffries e F.F. Bosworth e Charles Preece, Smith Wigglesworth, quei grandi guerrieri della fede, 50 anni fa, e offrirono all'Inghilterra il risveglio dello Spirito Santo. Ma che cosa fecero? Risero di loro, li misero in prigione, li presero per pazzi, pensarono che essi avessero perso la testa. Le chiese non permisero alla gente di andare a sentirli. Ed essi guarivano i malati e scacciavano demoni e facevano grandi opere. E poiché l'Inghilterra, come nazione, rifiutò il Vangelo, i suoi peccati sono conosciuti in tutto il mondo. Difficilmente c'è una nazione in tutto il mondo, includendo perfino Roma e la Francia, più apostata dell'Inghilterra. Essa è una madre di apostasia. Proprio dove Finney e molti dei grandi uomini predicarono al Lyme Market, e Charles G. Finney e Wesley e così via, ed essa lo rifiutò. E ora, perfino la scorsa settimana o due, sui giornali, scoprite dove i loro grandi uomini si sono così indeboliti verso il sesso femminile, tanto che sono entrate spie, e i loro capi ne hanno trovate ancora di più. Le riviste ne sono piene. Il loro peccato di scandalo, proprio nel loro governo, ha seminato il loro nome vergognoso in tutto il mondo. Perché? Essa ha rifiutato la verità, essa ha avuto la sua scusa ed essa è finita. L'Inghilterra ha finito con Dio tanto tempo fa. se l'America, 15 anni fa, quando il grande risveglio di guarigione continuò da Pentecoste, cominciò nella nazione e ci fu un risveglio nella capitale, Washington D.C. I presidenti, vicepresidenti, persone importanti, governatori, grandi cose ebbero luogo. Governatori e uomini furono guariti. Come il membro del congresso Upshaw era stato un invalido per 66 anni e non poterono voltare la faccia e dire che non era così. Avvenne proprio davanti a loro, ma essi lo rifiutarono. E stasera questo è il motivo per cui questa nazione è ferma. Essa è condannata. Non c'è speranza per essa, assolutamente. Essa ha oltrepassato la linea tra il giudizio e la misericordia. Ed ha eletto ciò che ha qui per controllare la nazione. Ed è completamente marcia. La sua politica è marcia. La moralità di questa nazione è più bassa di qualsiasi cosa io possa pensare. E il suo sistema religioso è più marcio della moralità. Essa diviene, facendo questo, essa ora ha unito se stessa, tutte queste chiese e della nazione, nella federazione di chiese, ed ha preso il marchio della bestia. Che roba! Perché Cristo ha dato loro l'occasione. Venite alla mia festa, la festa di Pentecoste, che significa 50. Quando lo Spirito Santo si riversò sulla Russia, essi furono chiamati a una festa di Pentecoste, festa spirituale, ed essi lo rifiutarono. Inghilterra, lo Spirito Santo fu riversato su di loro, ed essi lo rifiutarono. America, lo Spirito Santo fu riversato su di loro ed essi lo hanno rifiutato. Egli invitò tre volte, egli mandò a chiamare ed essi non prestarono orecchio per la festa. Poi egli mandò di nuovo e disse: vai e costringi quelle persone a venire. La tavola deve essere apparecchiata, la tavola è pronta, c'è ancora posto. E io credo che forse entro i prossimi mesi o qualcosa, o anno, o qualsiasi cosa sia, Dio manderà un'altra scossa per tutto il paese. Poiché c'è qualcuno ancora là fuori da qualche parte che è un seme predestinato su cui la luce deve cadere. Da qualche parte nel mondo. La nazione, essa stessa, è perduta. Stavo guardando nella rivista Life di questa settimana, giù a Little Rock l'altro giorno, o piuttosto a Hot Springs. E là ho visto, credo fosse un governatore dello stato di New York, in una specie di spogliarello alla Lula che ballava con lei. Ora, ed ecco, sotto quello c'era un altro uomo rinomato. Oh, che disgrazia! Guardate la nostra nazione oggi. Guardate la condizione della nostra nazione. Guardate dove è finita. Quanto in basso si è sprofondata. Guardate il nostro sistema religioso oggi. Com'è possibile che le chiese possano mai trovarsi nella condizione in cui sono ora? È perché hanno rigettato e rifiutato il messaggio di Dio, l'invito a venire alla festa. Potreste chiamare una vita del genere degna del Vangelo? Potreste chiamare una vita che ha potuto stabilire e permettere alle loro persone di fare quelle cose, di fumare sigarette? L'altro giorno qua giù, una certa chiesa, una squadra di Lega Minore, stava giocando qua giù al parco e il figliuolo di mio cognato gioca come lanciatore in una delle squadre. E così egli era là fuori a lanciare e c'era la lega di una chiesa che giocava. E c'era il pastore con questi bambini là fuori sul campo che giocava e il pastore di una chiesa davvero vicina, proprio qui a noi, fumava una sigaretta dopo l'altra. E potreste immaginare un uomo, e l'hanno notato anche persone sedute tra gli spettatori, ma sta diventando così che non vi si presta più alcuna attenzione. Una certa grande chiesa, una chiesa battista che io conosco, lascia star fuori la chiesa dalla scuola domenicale, 15 minuti in più, così il pastore e tutti loro possono stare fuori a fumare prima di tornare dentro per fare il servizio al Signore. John Smith, il fondatore di quella chiesa, pregava tanto intensamente che Dio mandasse un risveglio, tanto che di notte i suoi occhi si chiudevano dal gonfiore e sua moglie doveva condurlo a tavola e dargli da mangiare con un cucchiaio. Se quell'uomo si rivolterebbe nella tomba se sapesse che la chiesa è giunta a questa condizione. Che cos'è? Erano stati invitati a venire e lo rifiutarono. Questa è l'unica cosa. E ricordate, Gesù disse qui che quelli che erano stati invitati e lo avevano rifiutato non avrebbero gustato la sua cena. Quando Dio manda lo Spirito Santo e bussa alla porta di un uomo e lui deliberatamente lo rifiuta, un giorno lo rifiuterà per la sua ultima volta e allora tu non sarai un individuo privilegiato. Puoi sedere in una chiesa e ascoltare il Vangelo ed essere d'accordo col Vangelo. Potresti fare tanto da dire, io so che esso è giusto, ma tu stesso non farai mai nulla per favorirlo. Capite? Lo ascolti soltanto poiché dici, io credo che sia giusto, ciò è soltanto simpatizzare con esso. Io potrei dire, io credo che quelli siano $10,000. Ciò non significa che io li abbia, capisci? Potrei dire, quella è buona acqua fresca, ma rifiuto di berla. Sapete che cosa voglio dire? E questa è vita eterna, e rifiutare di farlo, un giorno oltrepasserai la linea tra giudizio e misericordia, e poi non avrai il privilegio di venire a riceverla. A voi, gente che venite qui, io non sono responsabile per quelli che o per quello di cui altri ministri stanno dicendo. Ma se esso è giusto, tu gli devi la tua vita. Cos'altro potresti mai trovare che sia di maggior beneficio per te del sapere che puoi avere vita eterna? E se io stessi distribuendo qui capsule che scientificamente provato che questa capsula vi farebbe vivere 1,000 anni, ebbene io dovrei far venire qua fuori la Guardia Nazionale e farli sfollare dal posto. Non ci sarebbe bisogno di fare una chiamata all'altare per questo. Si dovrebbe proprio cacciarli via da questo per vivere 1,000 anni. Eppure è dimostrato scientificamente che l'Iddio eterno, tutta la sua potenza delle sue risurrezioni, le quali vi promettono vita eterna, e Satana metterà là fuori le sue legioni per tenervi lontani da esso, capite? Eppure potete guardare con abbastanza buon senso, guardarlo in faccia e vedere che esso è giusto, ma poi lo rifiutate, capite? Qualcosa, qualche genere di scusa, fa troppo caldo, sono troppo stanco, lo farò domani, proprio qualche genere di scusa, questo è tutto ciò che fanno. Nel rigettare il giorno della visita, ti separa da Dio. Adesso, notiamo, e nell'Antico Testamento, essi avevano ciò che chiamavano l'anno del Giubileo. Era quando tutte le persone che erano schiave, quando il Giubileo suonava, potevano essere libere. E poi, se un uomo non andava fuori, se c'era qualche scusa che egli poteva dare, che non voleva tornare alla sua terra, allora egli doveva essere marchiato nell'orecchio con una lesina vicino allo stipite del tempio. E poi, non importa quanti giubilei venissero, quell'uomo era venduto, non poteva mai più tornare come cittadino in Israele, non più. Che cosa aveva fatto? Egli aveva rifiutato il suo invito. Non doveva pagare nulla. Il debito della sua schiavitù era finito. La sua famiglia era libera. Egli poteva tornare subito alla sua terra natia e riprendere i suoi beni. Ma se egli rifiutava di farlo, allora non era più considerato con Israele e i suoi beni erano dati ad un altro. Ora, La stessa cosa nel naturale si applica allo spirituale, che se noi, come eredi di vita eterna, e ascoltiamo il Vangelo e sappiamo che esso è vero, e lo rigettiamo e rifiutiamo di farlo, di ascoltarlo, prendiamo su di noi il marchio della bestia. Ora, qualcuno ha detto, dunque, ci sarà un marchio della bestia, qualche giorno arriverà. Lasciatemi dire, è già arrivato, capite? Non appena lo Spirito Santo è cominciato a scendere, il marchio della bestia ha iniziato ad aver luogo. Capite? Si hanno solo due cose. Una di queste è accettarlo, si riceve il suggello di Dio. Rigettarlo, si riceve il marchio della bestia. Rigettare il suggello di Dio significa prendere il marchio della bestia. Lo capite tutti? Rigettare il suggello di Dio significa prendere il marchio della bestia, poiché la Bibbia ha detto: tutti quelli che non furono suggellati col suggello di Dio presero il marchio della bestia. Quando la tromba suonò e tutti quelli che vollero andare liberi poterono andare, coloro che non vollero furono marchiati. Dunque, vedete, il marchio della bestia, se noi ne parleremo in futuro, sarà quando verrà reso manifesto, quando realizzerete che cosa avete già fatto, capite? E così è lo Spirito Santo, esso deve essere manifestato. Quando noi vedremo il Signore Gesù venire in gloria e sentiremo quella potenza di trasformazione e vedremo i morti risuscitare fuori dalla tomba e sapremo che un secondo dopo saremo cambiati e avremo un corpo come il suo, sarà reso manifesto. Poi vedere quelli che lo hanno rigettato saranno lasciati giù. Fuori. Non disse Gesù che le vergini uscirono per incontrare Cristo? Alcune di loro si addormentarono, la prima vigilia, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, fino alla settima vigilia. Ma alla settima vigilia allora venne fuori il grido: ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro. E quelle che stavano dormendo si svegliarono. Tutte le epoche passate fino a Pentecoste si svegliarono. Capite? Dalla settima epoca, la settima epoca della Chiesa, lungo tutto il percorso, si svegliarono e quelle che erano in quest'epoca della Chiesa, viventi, furono mutate ed esse entrarono. Nello stesso momento in cui esse entrarono, vennero le vergini addormentate e dissero: vogliamo comprare un po' del vostro olio. Ma esse dissero: ne abbiamo abbastanza soltanto per noi, andate da quelli che lo vendono. E mentre quelle stavano cercando di ricevere questo olio, lo sposo arrivò. Non c'è mai stato un tempo nella storia del mondo che gli episcopali, battisti, metodisti, presbiteriani, i giornali ne sono pieni. I giornali religiosi lodano Dio che quelle vergini addormentate stanno ora cercando di ricevere Pentecoste, stanno cercando di ricevere lo Spirito Santo. E la gente non si rende conto che ciò non avverrà in accordo alla parola di Dio? Mentre esse stavano cercando di tornare, lo sposo arrivò e portò via la sposa, ed esse furono gettate nelle tenebre di fuori per il giudizio, poiché rifiutarono l'invito. Tutte le persone sono invitate a venire. Dio in ogni epoca ha emesso la sua luce ed è stata rifiutata. E ora, oggi non è diverso da alcun altro giorno, rifiutare il giorno della visita. Quando Dio fa una visita alla Chiesa e alla gente, allora ricevetelo, non rimandatelo all'anno prossimo, al prossimo risveglio. Questa è l'ora, oggi è il giorno della salvezza. E ricordate, Dio non ha mai mandato un messaggio in nessun giorno se non quello che Egli ha confermato con il soprannaturale. Gesù stesso disse: se io non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ma se io faccio le opere, credete le opere, se non potete credere a me, e quando lo si vede ben delineato e reso manifesto. Ora è giunto il tempo che lei lo rigetta, poi viene forata all'orecchio con una lesina, allora non lo ascolterà mai. Ora lei si sta portando alla Confederazione delle Chiese per andare proprio dentro e prendere il marchio della bestia. Una delle grandi ambizioni, qualcuno mi ha dato il giornale proprio ora, questo nuovo Papa ha detto: Cristo è unire insieme le chiese. Esse lo faranno proprio come sicuro che io mi trovo qui, e i protestanti ci cascano. Capite? Perché la Chiesa, la Bibbia ha detto, Paolo, il profeta del Signore ha detto, quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, e poi il non prima che l'uomo del peccato sia manifestato. Colui che siede nel Tempio di Dio, innalzando se stesso, tutto ciò che è al di sopra di Dio, egli come Dio, perdonando peccati sulla terra e così via. Come è accaduta questa cosa? Ma non poteva accadere finché l'apostasia, finché la Chiesa non cominciava ad allontanarsi dalla festa spirituale, a tirarsi indietro e ad organizzarsi. E poi la rivelazione non rimase con la Chiesa. Ricordate, Israele camminava giorno e notte con la colonna di fuoco. Quando quella colonna di fuoco si muoveva, essi si muovevano con essa. E ricordate, essa era un fuoco di notte e una nuvola di giorno. Perciò essa potrebbe venire di giorno o di notte in ogni momento, ma dovunque essa fosse, era fatta un'espiazione, così che essi non avrebbero mancato di vederla. Era una luce di notte e una nuvola durante il giorno, ed essi la seguivano. Sì, signore, la stessa cosa. Martin Lutero la vide. Che cosa fece? Egli venne fuori dal cattolicesimo. Ma che cosa fecero? Essi costruirono un piccolo recinto intorno e dissero: noi siamo luterani, questo è tutto. Poi Wesley la vide allontanarsi da là, egli se ne andò. Che cosa fecero? Vi costruirono intorno un piccolo recinto e dissero: questo è tutto. Che cosa fece la luce? Se ne andò subito di nuovo. Pentecoste la vide. Che cosa fecero? Andarono via dai Wesleyani e Nazareni e così via. Che cosa fecero? Vi costruirono attorno un piccolo recinto chiamato noi siamo unitariani e noi siamo Trinità e noi siamo gli uniti e tutto questo. Egli che cosa fece? Dio se ne andò via subito, capite? Non possiamo fare questo. Noi dobbiamo seguire ogni giorno, ogni ora del giorno, ogni passo del cammino. Dobbiamo essere guidati dal Signore Gesù Cristo. Se non è così, conduciamo una vita di organizzazione e una vita che giornalmente non segue Cristo non è degna. Un uomo che la domenica è un cristiano e va in chiesa, si siede là dietro e pensa di essere il padrone della chiesa perché fa questo, quello, quell'altro, e il lunedì ruba e racconta bugie. E donne che vanno fuori sulle spiagge pubbliche e fuori sulle strade indossando abiti morali. Pensavo alla moglie del presidente che non si è nemmeno truccata per andare davanti al Papa, è tornata e ha stabilito un folle taglio di capelli incotonati per le donne della nazione. E tutti questi vestiti che, quando lei è diventata madre, ogni donna nel paese vuole adesso indossare uno di quei vestiti di quei premaman. Proprio così. Sono esempi, ed essi sanno che quelle persone faranno così. Assumono uno spirito del mondo, e questo non fa parte della Chiesa del Dio vivente. Le donne dovrebbero guardare a Gesù Cristo. Voi dovreste guardare a Sara e a quelle dell'Antico Testamento. Ora esse sono diventate così che stavo predicando l'altra sera da qualche parte sull'ubbidire delle donne al loro marito. Ubbidire, eh? Sì, ciò è uscito dal rito matrimoniale molto tempo fa. Ma non lo faranno, no signore. Loro vivono in America e te lo fanno sapere. Non ubbidiranno. Ma fin quando non lo fate, non provate mai a chiamarvi cristiane, poiché non lo siete. Non mi importa quanto danziate e parliate in lingue, se voi non ubbidite al vostro marito, siete fuori dalla volontà di Dio. Una donna che indossa pantaloncini e fa queste cose che fa sulla strada, non chiamarti cristiana. Tu vuoi avere il mondo e mantenere ancora la tua testimonianza. Tu non puoi fare ciò alla presenza di Dio quando sai che questo non si fa. Notate, forato all'orecchio, marchiato via, allora non sentirete mai più. Ricordate, quello è un segno di chiusura delle orecchie. Non lo sentirai più, non ascolterai, non sarai mai più ancora capace di farlo di nuovo. Oh, lei non crede ciò? Oh, mai. Non glielo dire, lei lo crede? No. Lei ti dice subito, lei non lo sa. Come può una signora, proprio vi chiedo, come potrebbe una signora, come ho detto domenica, la scorsa domenica sera, una settimana da stasera, su una luce rossa lampeggiante, quanto la media delle donne è diventata più graziosa che mai. Ora, questo non è niente contro la donna ora, cioè solo, ma come lei controlla questo? Capite? Lei ha quel modo di fare per metterla in una tentazione come Eva fu messa davanti all'albero. Ogni uomo, ogni figlio che viene a Dio deve passare attraverso quell'ora di prova. Questa è l'epoca delle donne, questa nazione è dove lei deve passare attraverso quella prova. Se lei può essere una donna graziosa e agire come una sorella, le benedizioni del Signore sono su di lei. Ma quando lei può arrivare a conoscere questo e a mostrare se stessa, dimostra assolutamente di avere uno spirito malvagio su di lei. Lei non intende essere in quel modo, non penso. Molte di loro non intendono esserlo, ma non se ne rendono conto. Potreste dirmi che una donna decente, assennata, potrebbe indossare questi vestitini che indossano qua fuori sulla strada? Io ho due figliuole sedute qui. Non so quale sarà il risultato di quelle ragazzine. Io solo prego per loro. I ragazzi, oggi, io non... Non si può dire. Non lo so, esse non sono immuni da ciò. Devono stare in piedi da sole davanti a Gesù Cristo e dare una risposta. Esse non possono entrare su quello che a motivo di quello che io credo e a motivo di quello che la loro madre crede. Io non so che cosa fanno. Ma io veramente credo in quest'ora, se quelle ragazze andassero fuori per strada con addosso quel genere di vestiti e un uomo le offendesse con quel genere di vestiti, io non credo se ne avessi l'opportunità di poter nemmeno condannare quell'uomo. Proprio così. Io condanno le ragazze, esse non avevano motivo di fare ciò. Ascoltate, se l'uomo pensa e insegnano che l'uomo non è che un animale, egli è venuto dalla razza animale. E guardate, allora mettetelo là fuori, come portate il cane dalla piccola femmina in certi periodi, attraverso i recinti e tutto il resto, perché la piccola femmina è in quella condizione, maiali, mucche, tutti gli altri animali. E se noi siamo vita animale, il che lo siamo, la parte fisica, e allora quando una donna espone se stessa in quel modo, lei dimostra di essere la stessa cosa che la cagnetta o la stessa cosa, esattamente, poiché lei non farebbe questo. Lei sa, la natura le insegna che l'uomo la guarderà, e la Bibbia ha detto: chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ciò presenta un tempo di prova, e il diavolo abbellisce quelle donne, le spoglie e le mette là fuori per mettervi alla prova. Uomini, girate la vostra testa, siate figli di Dio. Donne, vestitevi come figlie di Dio, là non risponderete di adulterio in quel giorno. Se quella donna, non importa quanto è innocente, lei potrebbe non aver mai fatto niente di male, nemmeno aver mai avuto in mente di far male. Ma quando quel peccatore che ha guardato a quella forma graziosa di quella donna, sapendo che egli è un maschio e il sesso femminile è in una ghiandola, è uno, il maschile nell'altra. E quel peccatore ne dovrà rispondere al giorno del giudizio. Chi l'ha fatto? Chi è colpevole? Non lui, tu, eccoti, immorale. Guardate questa nazione. Una volta, quando si avevano gli abiti fino al ginocchio che le donne indossavano, noi dovevamo ritirarli da Parigi. Oggi Parigi li ritira da qui. È diventato così indecente che Parigi non può stare al passo di ciò. Proprio così. L'intera... Perché? Rifiutando il Vangelo. Perché? Parigi non lo aveva. È cattolicesimo al 100%. I protestanti non possono nemmeno entrarli. Guardate Billy Graham. Io penso ci siano solo 600 cristiani in tutta Parigi. Da quei milioni, 600 cristiani protestanti. Che non sono i riempiti di Spirito Santo, cioè assolutamente solo protestanti. 600 di loro da quei milioni di milioni. Essi non ebbero l'opportunità di rifiutarlo. Ma queste persone hanno il Vangelo, e quando si allontanano dal messaggio e dal Vangelo che hanno visto dimostrato, lo deridono perché qualche vecchia dottrina prostituta li ha sviati. E qualche pastore sta sul pulpito pensando al denaro e al buono per il pasto, più che pensare all'anima, alla gente a cui sta predicando, proprio così. Questo è ciò che l'ha compiuto? Ora essa guida il mondo. Ricordate, non molto tempo fa in questo tabernacolo ho predicato sull'argomento, circa 20 anni fa, vi mostrerò la dea dell'America, e avevo qui la ragazzina anticonformista seduta là con ciò. Ecco che cos'è. Ora esse perfino lo ottengono, esse stanno ottenendo quello che hanno chiesto e lo otterranno, tutto qui. No, esse non lo crederanno. No, signore, vi fanno sapere che esse sono cittadine americane ed hanno il diritto di operare in qualsiasi modo vogliano. Io solo vorrei, lasciate che vi dica, ve lo dirò ora, no signore, la politica non funzionerà mai, no signore, la democrazia non funzionerà mai, la democrazia è marcia fino all'osso. Se essa potesse essere amministrata da un gruppo di cristiani, sarebbe bene, ma quando la metterà là fuori nel mondo diventa tutta vele e niente ancora. Esattamente così. Guardate qui, oggi, qualsiasi cosa può avere luogo ed essi saranno proprio qualsiasi cosa. Arrestate un po' di politici ed essi se la caverebbero anche per omicidio. Quella sera, quando io predicai laggiù per cercare di salvare la vita di quei due ragazzi, essi erano colpevoli tanto quanto lo si possa essere. Perfino quell'avvocato si alzò là dietro di me e disse, è giusto. Disse, io sono contrario a togliere la vita alle persone. Disse, se notate sui vostri registri penali, chi è che viene ucciso sulle sedie elettriche e altro? Non è il ricco. Lui può permettersi di prendere un avvocato e qualche influenza, qualche sporco imbroglio e qualche pezzo grosso qua e qualcuno qui e corrompono la cosa. Disse, sono poveri ragazzi così che non hanno abbastanza denaro da comprarsi un pasto decente. Quello è il genere che lo subisce. Ecco il genere che fanno morire sulla sedia elettrica. Qualcuno che è come li chiamano un mucchio di persone ignoranti ed espongono il loro nome per la pena capitale. Io dissi, il primo omicidio che fu mai commesso al mondo, un fratello uccise l'altro e Dio non gli tolse la vita per questo. Egli mise un marchio su di lui affinché nessuno gli togliesse la vita. Esatto, quello è il giudice supremo. Vedo che hanno revocato loro la sentenza. Adesso avranno un altro processo. Naturalmente, essi ora avranno l'ergastolo, che saranno 11 anni e forse richiedono la libertà condizionata. Essi sono colpevoli, certamente, essi sono colpevoli. Dovrebbero essere mandati al penitenziario per tutta la vita, ma non togliere loro la vita. Nessun uomo ha il diritto di togliere la vita di un altro uomo. No, signore, io non credo in questo, no, davvero. Oh, essi dicono, ebbene, essi non credono di essere fuori dalla volontà del Signore, poiché questo è tutto ciò che sanno, tutto quello che vogliono sentire. Le loro orecchie diventarono ostili alla verità in questo. Nemmeno l'Egitto voleva sapere che quel mucchio laggiù di santi rotolanti fosse la volontà del Signore. Come avrebbero voluto sapere che qualche uomo pazzo arrivò là dal deserto con la barba che pendeva giù in questo modo e diceva, Faraone, io vengo nel nome del Signore, libera quei figliuoli. Faraone avrebbe detto, chi? Io? Buttatelo fuori, capite? Io? Se non lo fai, il Signore Dio percuoterà questa nazione. Eppure, quel vecchio eccentrico, cacciatelo via da qualche parte, lasciate che vada, il sole gli accotto la testa, capite? Ma portò giudizio, poiché l'uomo era un profeta e aveva il così, dice il Signore. Esattamente così. Essi non vollero crederlo, neppure Roma volle crederlo, ma accadde proprio lo stesso. Israele non volle credere che quello fosse il Messia. Come potevano essi, mucchio di Galilei, dicendo, non sono tutti questi Galilei? Da dove sono venuti? Che tipo di gente egli frequenta? I più poveri che possano essere messi assieme, questa è la gente che egli frequenta. Ecco chi viene ad ascoltarlo, è la gente povera, quelle persone che non sanno niente. Essi non sono eletti, essi non sono il genere intellettuale che siamo noi, sono un mucchio di poveri. Lo sentite dire riguardo il risveglio in questo giorno? Che genere di persone li ascolta? Che genere va a queste riunioni? Che genere di persone sono? Ho sentito un tizio dire, non molto tempo fa, egli era il patrigno di Hope. Ed io gli stavo dicendo del battesimo dello Spirito Santo e gli disse, ora, chi crederebbe una cosa del genere, eccetto qualche genere di gruppo come quello che hai tu, lassù? Disse, fai che il tal dei tali, un uomo d'affari qui in città, maligno come tutti, fagli dire che ha ricevuto lo Spirito Santo, allora lo crederò. Io dissi, non preoccuparti, egli non lo dirà mai. L'uomo morì immediatamente senza Dio, capite? State attenti a quel che fate, state attenti a ciò che dite, ci vuole una vita degna del Vangelo. Esatto, Israele non crede a quel gruppo di persone, quel pazzo dal nome di Gesù di Nazareth, nato, essi pensavano, da una nascita illegittima. E la gente lo credeva, perché dicevano, quello non era suo. Ebbene, suo padre è Giuseppe, e Maria doveva avere questo bambino prima di essere perfino nato. Ebbene, è illegittimo. E che cos'è lui? Solo un pazzo. È uno di quegli individui strani. Non andate ad ascoltarlo. Che cosa fecero? Essi mandavano le loro anime all'inferno. Essi presero. Gesù disse, lasciateli. Se un cieco guida un altro cieco, non cadono ambedue nella fossa? Proprio così. Essi non lo sapevano, non lo avrebbero creduto, non potevano. Essi non poterono capire come il rigettare un popolo semplice con un messaggio semplice potesse causare che una grande nazione cadesse in rovina. Adesso ascoltate, essi non poterono capire questo, un gruppo di persone semplici, ordinarie e comuni. Sapete, la Bibbia ha detto che la gente comune ascoltava Gesù con piacere. Mi è successo qualcosetta in Messico non molto tempo fa. Il generale Valdena, eletto di Dio, la luce brillò attraverso il suo cammino una volta in una delle riunioni. Quel grande guerriero cattolico, uno dei più alti generali in Messico, venne umilmente all'altare e ricevette il battesimo dello Spirito Santo. Egli tornò giù in Messico, continuava a supplicarmi di andare laggiù. Infine decisi di andare giù. Il Signore mi guidò. Ebbi una visione, lo dissi a mia moglie. Andai laggiù. E quando egli lo fece, essendo lui uno dei loro capi generali, generale a 4 stelle, andò alla sede centrale del governo. Ed essi, laggiù, sono fermamente contro i protestanti, sapete? Perciò essi sapevano che questa sarebbe stata una riunione eccezionale. Così egli andò laggiù e si portò una guardia militare. E quando lo fecero, ebbero la grande arena e mi stavano facendo entrare in questo modo. Il governo mi stava facendo entrare. Così, quando lo fecero, il vescovo, uno dei grandi vescovi della Chiesa Cattolica, andò su da lui, dal governatore, e disse, «Signore, comprendo che lei sta facendo entrare un non cattolico». Disse, «Sì». E allora? Ebbene, egli disse, non può portare un uomo del genere qui dentro. Non si è mai sentito parlare che questo governo faccia una cosa simile. Ma, disse, l'abbiamo fatto ora. Egli disse, ebbene, disse, costui è un uomo rispettabile. Capisco che migliaia di persone vengono ad ascoltarlo. Il generale Verdena è mio intimo amico. Egli disse, e aveva il presidente stesso, è protestante, lo sapete, metodista. Perciò egli disse, costui è un uomo rispettabile per quanto io ne sappia. Disse, il generale Valdena qui è convertito sotto quest'uomo. Disse, ebbene, per quanto io ne sappia, egli è una persona rispettabile. Disse, sostengono che migliaia di persone verranno ad ascoltarlo. E questo vescovo disse, che genere di persone sono, signore? Solo gli ignoranti. Ecco chi va ad ascoltare una persona del genere. Il presidente disse, signore, voi li avete avuti per 500 anni, è perché sono ignoranti? Ciò fu abbastanza, ciò pose fine alla cosa, oh mai, ciò li ridimensionò, sì signore, sì. Poi, quando quel bambino fu risuscitato dai morti, io gli mandai dietro un corriere. La signora diceva in spagnolo, il bambino è morto stamattina alle 9 e stava piovendo a dirotto, avendo circa 10.000 convertiti a Cristo ogni sera. La sera prima un vecchio uomo cieco aveva ricevuto la vista sul palco. Oh, 3 o 4 volte le dimensioni di questo tabernacolo e circa alto così, di vecchi scialli e cappelli posati. E io proprio mi fecero scendere con le corde nell'arena per farmi entrare. Io proprio uscii là e iniziai a predicare per fede. Billy venne e disse: papà, dovrai fare qualcosa. Quella donna disse: ho 300 uscieri che stanno là, essi non riescono a fermare una piccola donna che pesa quasi 100 libbre. E una piccola donna graziosa, alta circa così, circa, oh, forse il suo primo bambino, direi che lei avesse 23 o 25 anni. E stava là in piedi, i capelli che le scendevano giù, e tenendo un piccolo bimbo, e faceva uno scatto in avanti in quella fila, gli uomini la spingevano indietro. Si arrampicava sopra di loro, quel bambino sul fianco, in qualunque modo passava in mezzo alle loro gambe o qualsiasi cosa, lei arrivava lassù e dovevano cacciarla via dal palco. E non avevano biglietti di preghiera da darle. E gli disse: papà, se la lascia arrivare là con quel bambino morto, senza biglietto di preghiera, e disse: quegli altri che stanno là sono stati qui per 2 o 3 giorni, sotto quella pioggia e il sole, e se la lascia passare davanti a loro, disse, causerà una protesta laggiù. Io dissi: va bene. Il fratello Moore era là, e lui è un po' pelato come me, e dissi: lei non sa chi sia chi con così tante persone. E dissi: manda, è un paio di fratelli, uno dei fratelli di qua del tabernacolo, che adesso è andato in gloria, non riesco a ricordare il suo nome proprio in questo momento, ma egli stava in piedi là dietro. Perciò dissi: fratello Moore, vai giù, prega per il bambino, lei non saprà mai chi, se sono io, sei tu, solo vai giù, e non sa parlare inglese. E così il fratello Moore disse: va bene, fratello Branham. Egli cominciò a scendere, io dissi: come stavo dicendo, e vidi un piccolo bimbo, un piccolo bambino messicano seduto di fronte a me, proprio che rideva. Io dissi: aspetta un minuto, e dissi: lasciate passare la piccola signora. Billy disse: papà, non lo posso fare, lei... Io dissi: Billy, ho avuto una visione. Disse: oh, questa è un'altra cosa. Così aprimmo un varco tra la folla in questo modo e la facemmo passare attraverso. Eccola arrivare, buttandosi in ginocchio, con il rosario tra le mani. Io dissi: alzati. Perciò dissi: Padre Celeste, ora io non so cosa tu farai. Non so se tu voglia soltanto che io accontenti la donna pregando per il bambino o cos'altro. Ma dissi: io metto le mani sul piccolo bimbo nel nome del Signore Gesù. Proprio la stessa cosa che fece al fratello Way, disteso là, sul pavimento, morto l'altro giorno. E la coperta scalciò e quel bambino cominciò a strillare, ed era in vita. Quando inviai un corriere, il fratello Espinosa, per andare con lei dal dottore e ottenere una dichiarazione scritta e giurata dal dottore, quel bambino era morto, ciò avvenne circa alle 10 quella notte. È morto di polmonite quella mattina alle 9 nel suo studio. E gli ottenne una dichiarazione giurata dal dottore. I giornali non poterono metterlo a tacere, sapete, perciò dovettero venire a trovarmi, mi intervistarono. E mi dissero, e gli disse: non pensi che anche i nostri santi possono fare questo? Io dissi: se sono in vita. Oh, disse, non si può essere santi se non si è morti. Ecco, capite, la gente, vedete, l'altro giorno dove avevano messo in evidenza questa suora sul giornale? Perciò una nuova santa morta, o 100 anni fa, o qualcosa del genere, e hanno fatto una... L'hanno ora canonizzata, ne hanno fatto una santa e hanno detto che lei è tornata dai morti e ha pregato per una persona malata che aveva la leucemia. Non è così? Era in una delle riviste. Pensate solo a come cercano di enfatizzare ciò, quando ci sono centinaia e centinaia di casi proprio qui sotto il naso della gente. Che cos'è quella cosa? In modo da ingannare in questo la Chiesa protestante, vedete, farle pensare a qualcosa, e poi le vere opere del Signore, dove è perfettamente confermato, provato, non osano metterle sul giornale. Ecco, essi hanno ricevuto un invito e l'hanno rifiutato, sì signore. Non riescono a capire come un messaggio semplice, gente semplice, rigettare una cosa simile causerebbe loro di andare nel caos. Una donna mi disse a Grants Pass, Oregon, qualche tempo fa, una ragazza cattolica venne là fuori per condannare e fare una recensione. Lei era una reporter del giornale, un pacchetto di sigarette in mano, e disse: voglio parlarti. Io dissi: cos'è che vuoi dire? Lei disse: volevo farti delle domande su questa tua religione. Ed io dissi: cos'è che vuoi domandare? E lei disse: con quale autorità tu fai questo? Io dissi: nel nome di Gesù Cristo, per una chiamata divina. E lei continuò con impertinenza. Io dissi: solo un minuto. Lei disse: se io dovessi associarmi con quel mucchio di ignorantoni lassù, disse, non vorrei nemmeno essere una cristiana. Disse: e se loro dicono che un giorno quella gente governerà la terra? Disse: spero di non esserci. Io dissi, non preoccuparti, tu non ci sarai. Dissi, tu devi preoccuparti di questo. Ebbene, disse, tutta quella confusione là, il gridare. Io dissi, e tu pretendi di essere una cattolica? Lei disse, lo sono. Io dissi, lo sapevi che la benedetta Vergine Maria dovette ricevere lo Spirito Santo e parlare in lingua e danzare nello Spirito allo stesso modo che fecero loro prima che Dio la ricevesse? Voi la chiamate la madre di Dio. Lei disse, questo è nonsenso. Io dissi, solo un minuto, io non sono tenuta a considerare la Bibbia. Io dissi, allora come saprai cos'è verità o no? Lei disse, io credo alla parola della mia chiesa. Io dissi, questa è la parola di Dio, eccola, è proprio qua. Ti sfido a guardarla. E Maria era con loro lassù nell'alto solaio e ricevette il battesimo dello Spirito Santo come lo ricevettero tutti gli altri. E tu la chiami la madre di Dio. Dissi, e poi chiami quel mucchio di rifiuti il riflusso. Dissi, non preoccuparti, tu là non ci sarai. Non hai molto di cui preoccuparti, se c'è tutto quel che hai da preoccuparti. Faresti meglio a preoccuparti della tua anima peccaminosa, ragazza. E la lasciai andare. Ora, pensate a tutto questo, semplice. Dio lo fa così semplice. Come poteva Acab? Come poteva Izebel? Come poteva quella gente che pensava che Elia fosse uno stregone? Pensava che egli fosse uno spiritista? Acab addirittura disse, ecco colui che ha causato tutti questi guai a Israele. E gli disse, tu sei quello che ha disturbato Israele. Come poteva pensare quella nazione che rigettare il messaggio di un uomo dalla faccia pelosa come quello, senza abiti sacerdotali addosso e così via, sarebbe stata la propria condanna? Come poteva l'Egitto, il dominio del mondo, faraoni e la sua classe e dignità? Il mondo non è mai arrivato a quel punto di nuovo nella scienza e così via. Come potevano pensare, rigettare un vecchio profeta di 80 anni, con barba che pendeva, capelli grigi, che era uscito da là con passo pesante, un fuggitivo? E venne fuori con un messaggio, o tu li lasci andare o Dio distruggerà la nazione. Come poteva il faraone? Tu mi ubbidirai, faraone. Faraone disse, ubbidire? Oh, lui, il faraone, è un uomo vecchio, un vecchio eccentrico, pensavano. Rifiutare una persona simile distruggerebbe una nazione? Ma lo fece. Oh, mai, fermiamoci. Facciamo una pausa per qualche minuto e preghiamo e riflettiamo. In che giorno viviamo? Dove siamo? Un'altra epoca moderna, scientifica? Faremmo meglio a riflettere. Forse, fermatevi, gente, fermatevi e pregate per un po', e riflettete un poco. Vi sentireste meglio dopo aver finito di farlo. Proprio così? Un cristiano non è un arnese o qualche genere di chiave meccanica per un grande regime religioso. Proprio così? Un cristiano non è qualche genere di arnese che tiene in movimento un'organizzazione religiosa. Un cristiano, quello, non è un cristiano. Un cristiano deve essere come Cristo. E un cristiano non può essere un cristiano finché Cristo non viene nell'uomo, la vita di Cristo in lui. Allora produce la vita che Cristo ha vissuto e fate le cose che fece Cristo. Di che cosa sto parlando? Del rapporto personale con Cristo. Che cos'è? La tua vita è degna del Vangelo? Ora, sto cercando di esporre questo scenario per mostrarvi questo. Uomini e donne che erano donne e uomini famosi. La Bibbia ha detto, l'avete notato? La scorsa domenica sera qualcosa che ho dimenticato di includere. Genesi, il 6 capitolo e il 4 versetto. Quegli uomini che si presero donne per mogli erano uomini antichi famosi. Uomini famosi predetti a tornare di nuovo. Come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà la venuta del figlio dell'uomo. Uomini famosi che prendono donne, non mogli, donne che vanno dietro ad altra carne. Guardate in Inghilterra un paio di settimane fa, guardate negli Stati Uniti, guardate dovunque, è pieno di prostituzione. Grandi uomini, grandi alte cariche che portano disgrazia alla nazione, andando dietro alle donne. Quel grande uomo là in Inghilterra, un tipo come un capo militare, perché, avete notato? Aveva una moglie graziosa. Là c'era anche la sua foto. Guardate quella prostituta russa. Ma lei era vestita tutta sexy e si esibì per mostrare là il suo corpo femminile. E l'uomo ci cascò in pieno. Ciò di cui oggi abbiamo bisogno sono figli di Dio. Abbiamo bisogno di uomini al governo che siano figli di Dio, proprio così. Dunque un re buono e devoto fermerebbe tutto questo nonsenso. Non ci sarebbero manovre dietro le quinte. Come fece Davide, egli mise termine a ciò, certamente lo fece, poiché egli era il re. E c'era solo... La vera strada è Dio, essendo il re, e Dio manda un profeta. Non lo disse loro Samuele prima che si facessero un re? Egli disse, Dio è il vostro re. Vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non si sia avverata? Essi dissero, no, questo è giusto. Vi ho mai scroccato i vostri guadagni? No, non ci hai mai scroccato i nostri guadagni. Io non vi ho mai detto niente che non fosse giusto davanti al Signore. Disse, Dio è il vostro re. Oh, noi ce ne rendiamo conto e sappiamo che tu sei un brav'uomo, Samuele. Noi crediamo che la parola del Signore viene a te, ma vogliamo comunque un re. Capite? Ecco cosa ottengono. Pentecoste voleva un'organizzazione, comunque. L'ha avuta, proprio così. Voleva essere come tutte le altre chiese? Lo sei. Vai avanti, che quello è proprio ciò che serve. Ma Dio è il nostro re. Dio è il nostro re, sì signore. Che cos'è? È perché le persone, come fecero ai giorni di Cristo, come le hanno in ogni epoca, essi trovano una scusa. Hanno i loro propri credi. Tu potresti non voler dire, io ho comprato una mucca e devo andare a vedere se essa lavora o no, o se ha dato il latte o di che razza sia. Tu potresti non avere quella scusa, ma è quel genere di scusa che la gente può dire. Io sono un presbiteriano, noi non crediamo in questo. Io sono battista, noi non crediamo in nessuna robaccia simile come quella. Ebbene, io sono un luterano. Ebbene, ciò non ha niente a che fare con esso. Ciò non significa che sei un cristiano. Ciò significa che appartiene a un gruppo di persone che si sono organizzate. E appartiene alla loggia luterana, alla loggia battista, alla loggia pentecostale. Non esiste una cosa come la chiesa pentecostale. Non esiste una cosa come la chiesa battista. È loggia battista, loggia pentecostale, loggia presbiteriana. Ma c'è solo una chiesa e c'è soltanto un modo con cui vi puoi entrare. E ciò è per nascita. Tu sei nato nella Chiesa di Gesù Cristo e un membro del suo corpo, della delegazione spirituale del cielo. Poi i segni che Cristo è con te, vive attraverso di te. Cristiani, oh, voi dovete avere una relazione personale con Dio. Per essere un figlio di Dio, tu devi essere in relazione con Dio. Egli deve essere tuo padre perché tu sia un figlio. E soltanto i suoi figli e figlie sono salvati, non i membri di una chiesa, ma figli e figlie. C'è solo una cosa che produrrà questo, ciò è la nuova nascita. La nuova nascita è l'unica cosa che produrrà parentela con Dio, è giusto? Figli e figlie. Poi, quando questo ha luogo, allora gli uomini, ecco la domanda che voglio farvi. Qualcuno dice, cosa facciamo allora, dopo che siamo nati di nuovo? Tanti mi fanno questa domanda. Cosa dovrei fare allora, fratello Branham? Se tu sei nato di nuovo, la tua intera natura è cambiata. Tu sei morto alle cose che una volta pensavi. Beh, tu dici, fratello Branham, quando io mi sono unito alla Chiesa, ho avuto ciò. Ebbene, allora, quando Dio ha detto, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli guarisce ancora i malati, egli mostra ancora visione. Ma, fratello Branham, la mia Chiesa... Dunque, tu non sei nato di nuovo, capite? Non puoi esserlo, poiché se lo stesso Dio, se la sua vita è in te, come tu sei nella vita di tuo padre, e se la stessa vita di Dio è in te, lo stesso Spirito che fu in Cristo, in te, come può lo Spirito vivere in Gesù Cristo e scrivere questo, e poi tornare giù in te e rinnegare quello? Capisci? Non può farlo. Esso accentuerà ogni parola essere così. Poi, se tu dici, beh, io sono un buon membro della Chiesa, ciò non ha nulla a che fare con esso. Io conosco i pagani, giù, in Africa, tra i miei fratelli neri laggiù, io trovo la moralità di quelle persone più alta del 90% delle persone americane. Ebbene, là, in alcune delle tribù, se una giovane ragazza non è sposata prima di avere una certa età o quando lei è di una certa statura e nessuno l'ha ancora presa, sanno che c'è qualcosa di sbagliato. Essi la scomunicano. Lei si toglie le pitture tribali e va in città, dunque diventa proprio una rinnegata. E quando è sposata, è esaminata per la verginità. Se il piccolo velo verginale è rotto, allora lei deve dire chi l'ha fatto e uccidono entrambi insieme. Non ci sarebbero un sacco di uccisioni in America se ciò avesse luogo? Capite? E poi voi li chiamate pagani? Oh, mai! Essi possono venire ad insegnare alle persone che si definiscono membri di chiesa come vivere in maniera pulita. Proprio così. Non ho mai trovato un caso di malattia venerea durante l'intero viaggio attraverso il Sudafrica. Non hanno una cosa del genere. Eccovi, capite, sono proprio i nostri modi sporchi e sozzi, quale gente bianca, proprio così. Ci siamo allontanati da Dio. Quando questo ha luogo, la cosa che tu poi farai, scoprirai che lo spirito che viene in te, dalla nuova nascita, tu crederai e farai tutto ciò che Dio dice nella sua parola che tu devi fare. E tutto quello che la Bibbia dice che devi fare, tu lo accentuerai con un amen e tu non ti fermerai giorno e notte finché non lo riceverai. Proprio così. Proprio così. E in tutto questo tempo, tu, sopra ogni cosa, porterai certamente il frutto dello Spirito. Tu dici, parlerò in lingue? Potresti farlo e potresti non farlo. Griderò? Potresti farlo? Potresti non farlo? Ma c'è una cosa sicura che farai. Tu porterai il frutto dello Spirito. E il frutto dello Spirito è carità, allegrezza, pace, fede, lentezza all'ira, mansuetudine, benignità, pazienza. Il tuo carattere non sarà... Solo ricorda, quando hai questo, ciò avvelena allontanando da te lo Spirito Santo. Capite? Quando arrivi al punto che vuoi fare storie con tutti quelli che incontri, c'è qualcosa di sbagliato. Quando arriva al punto dove un ministro leggerà dalla Bibbia che è sbagliato fare una certa cosa e tu, soltanto ricorda, lì non c'è affatto cristianità. Ciò è ora che, dai loro frutti, li riconoscerete. Questo è quello che ha detto Gesù, capite? Se è la parola e Dio ha detto ciò, quello spirito in te farà fronte a quella parola ogni volta, poiché il genuino Spirito Santo farà fronte alla parola, perché la parola è vita e spirito. Gesù ha detto, le mie parole sono vita, e se tu hai vita eterna ed egli è la parola, come può la parola rinnegare la parola, capite? Che genere di persona fareste Dio? C'è una sola cosa da sapere, che tu sei un cristiano quando puoi essere pienamente d'accordo con ogni parola di Dio e trovi te stesso innamorato dei tuoi nemici. Qualcuno dice, beh, lui non è nient'altro che un santo rotolante e cominci a essere, stai attento. Ma quando tu stesso ti accorgi veramente di amarlo, qualsiasi cosa essi facciano, tu li ami ancora, capite? Poi cominci a scoprire e la tua pazienza diventa da circa tanto così fino a che non ha proprio fine. Chiunque continui proprio a dire cose su di te, beh, non mi interessa cosa dici, non agitarti. Se ti agiti, è meglio che prima tu vada a pregare, prima di parlare di nuovo con loro, sì. Sì, non fare storie, che non ti piaccia fare storie. Se ti piace vedere qualcuno alzarsi in chiesa, dire, sai cosa ti dirò, il tizio ha fatto così e così, tu di, ora fratello, vergognati. Se dici, oh, è così, ascolti quello scandalo, attento, lo Spirito Santo non è un pozzo nero, capite? No, 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 no. Il cuore è occupato dallo Spirito Santo, è pieno di santità, purezza, non pensa al male, non fa il male, crede ogni cosa, sopporta, è longanime. Capite? Non fare storie. Quando la famiglia ha diverbi, non fare storie con loro. Tua madre ha detto, non ti faccio più andare lassù in quella vecchia chiesa. Bene, tu ora pensi soltanto a farti crescere i capelli, sembri una vecchia nonna. Non fare storie con lei. Dici, bene, ma va tutto bene, io ti amo proprio lo stesso e pregherò per te finché vivrò. Capite? Dunque, non fate storie, capite? Collera genera collera. Per prima cosa sappiate che voi rattristate lo Spirito Santo allontanando da voi. Farete di nuovo storie. Allora lo Spirito Santo prende il volo. Collera genera collera e amore genera amore. Siate pieni di amore. Gesù ha detto, da questo tutti conosceranno che voi siete miei discepoli quando avrete amore gli uni per gli altri. Questo è il frutto dello Spirito Santo, amore. E lo sapevi che tu stesso sei un piccolo creatore? Lo sai? Certamente. Hai visto persone con le quali proprio ami stare? Tu non sai perché. Proprio quell'amabile genere di persona. L'avete visto? Proprio così gentili, là. Vi piace stare con loro. Quello è. Essi creano quell'atmosfera con la vita che vivono. Il modo in cui parlano. La loro conversazione. Poi avete visto quelli che ogni volta, voi evitateli, vogliono tutto il tempo parlare di qualcosa di male, parlare di qualcuno. Dite, oh, mai, ecco che arrivano, criticheranno qualcuno là, lui ora è qui, parlerà di quest'uomo. Tutto ciò che faranno è raccontare barzellette sporche o qualcosa sulle donne o qualcosa del genere. Voi proprio odiate stare con loro, capite? Essi creano, apparentemente gente piuttosto buona, ma creano quell'atmosfera. E le cose che pensi, le cose che tu fai, le azioni, le cose di cui parli, creano un'atmosfera. Sono andato nell'ufficio di un uomo qui in questa città e lui è un tesoriere, ossia è un diacono in una buona chiesa. Sono entrato là per incontrare quell'uomo per alcuni affari e c'era una radio lassù con quel rock and roll o twisty, cosa mai fosse, proprio col volume il più alto possibile. E ritengo ci fossero circa 40 poster nel suo ufficio di donne nude. Ora, non puoi dirmi quanto diacono, quanto più. Fammi vedere cosa guardi e cosa leggi, e il genere di musica che ascolti, la gente con cui ti associ, e ti dirò che genere di spirito è in te. Capite? Sì. Sentite un tizio dire, io fare così e così? Quel mucchio? Solo ricordate, non mi interessa cosa egli dica, le sue parole parlano più forte, le sue azioni parlano più forte di qualsiasi cosa possa dire. Potrebbe testimoniare, dire di essere un cristiano, certo, e magari fare qualunque cosa, ma solo osservate il genere di vita che conduce, ciò dice che cosa egli è. Ora, potreste immaginare che un uomo con una vita che direbbe credere nella guarigione divina è qualcosa di nessun valore. Quello era tanti anni fa. Oggi non esiste una cosa del genere. È questa una vita degna del Vangelo che Cristo è stato ferito per i nostri misfatti e con le sue lividure noi siamo stati guariti? Tu dici, ma io sono un diacono. Non mi interessa. Tu potresti essere un vescovo. Quando sentii il vescovo Sheen dire, circa 2 anni fa, venendo giù, non l'ho più ascoltato alla radio, quando disse, un uomo che creda e cerchi di vivere secondo quella Bibbia, sarebbe come qualcuno che cerca di camminare attraverso acque fangose. Il vescovo Sheen. Poi si voltò e disse, quando arrivo in cielo, sapete una cosa? Quando incontrerò Gesù gli dirò, io sono il vescovo Sheen. Ed egli dirà, oh sì, ho sentito mia madre parlare di te. Paganesimo! Uomini che bestemmiano quella parola. Che Dio sia misericordioso. Io non sono il giudice, capite? Quella parola è la verità, esatto. E lo Spirito di Dio riconoscerà la sua propria scrittura. Egli è identificato con la scrittura. Essa parla di lui. E voi siete identificati col crederla. Ed essa vi dà le credenziali di identificazione. Non fate storie con altri e non abbiate questi diverbi familiari. Come ho detto, amore genera amore e collera genera collera. Ora, dunque osserviamo. Guardate Gesù, proprio per un minuto, egli è stato il vostro esempio. Spero che non vi stiate stancando troppo. Sentite, guardiamo Gesù solo un minuto. Egli è stato il nostro esempio. Egli l'ha detto, perché io vi ho dato un esempio affinché voi facciate agli altri come io ho fatto a voi. Ora, osservate, quando egli venne al mondo, quando proprio nel mondo di allora c'era più incredulità di quanta ce ne fosse mai stata, ciò non lo fece nemmeno rallentare. Egli continuò a predicare proprio lo stesso e guarire proprio lo stesso, ciò non lo infastidì mai. C'erano critici, l'uomo fu criticato da quando egli era un neonato fino a quando morì sulla croce. Questo lo ha affermato? No, signore. Qual era il suo scopo? Fare sempre ciò che il Padre ha scritto, fare sempre ciò che faceva piacere a Lui. Guardate Gesù, diciamo di umiliare noi stessi? Quando Dio stesso divenne un neonato, invece di venire in una culletta da qualche parte in una casa decente, nacque là fuori, su un mucchio di letame, in una stalla, tra vitelli che strillavano. Lo avvolsero in fasce, prese dal giogo sul collo di un bue, il più povero dei più poveri, eppure il creatore dei cieli e della terra. Una notte fredda e piovosa dissero, «Maestro, noi verremo a casa con te». Egli disse, «Le volpi hanno tane e gli uccelli hanno nidi, ma io non ho neppure un posto per posare il capo». Dio, Geova, umiliò se stesso e divenne un uomo, rappresentato in carne peccaminosa per redimere voi e me. Allora chi siamo noi? Egli è stato il nostro esempio. Chi sono io? Niente. Stavo dicendo a qualcuno questo pomeriggio in una piccola riunione, dissi, ogni figlio che è nato da Dio deve essere prima provato. Corretto. Ricordo quando ebbi la mia o la mia più grande ora. Quando un uomo nasce di nuovo, c'è un piccolo puntino della dimensione come della sua unghia che Dio inietta in lui, sistema, e scende nel suo cuore e là si ancora. Poi Satana farà in modo che lui lo provi e se ciò non c'è, tu sei morto. Ricordo là, in ospedale, avevo circa 22 anni, forse 23, su per giù, ero un giovane uomo e mio padre, morente tra le mie braccia, ed io che parlavo di Dio come un guaritore. E il mio stesso padre, in un attacco di cuore, poggiò la testa sul mio braccio ed io pregavo per lui. E lo vedo girare quegli occhi per guardarmi e morire per andare ad incontrare Dio. Lo presi e lo seppellì accanto a mio fratello e i fiori sulla sua tomba erano ancora freschi ed io predicavo un Dio che guarisce i malati. Lavorando per la ditta di pubblico servizio per 20 centesimi l'ora e mia moglie lavorava qua giù alla fabbrica di camicie per aiutarci a guadagnare da vivere per il nostro bambino di 18 mesi, Billy Paul, e una figlia di 8 mesi che stava portando. Ho visto la sorella Wilson annuire col capo, lei lo ricorda, Roy Schleuter e alcuni dei veterani. Che cosa facevo? Camminavo per le strade con un panino in mano, scendevo dal palo e testimoniavo dell'amore di Gesù Cristo a tutti quelli che passavano. Andare nella loro officina e chieder loro se potevo usarla per parlare con i meccanici, entrare lì e dire, uomini, siete mai stati salvati? Ho trovato qualcosa nel mio cuore. Andare di notte nei negozi di alimentari, tornare a casa alle 2 o 3 del mattino, dopo aver risposto tutta la notte a chiamate di malati. Non potevo, semplicemente mi sedevo, mi cambiavo e indossavo gli indumenti da lavoro e sedevo là sulla sedia e riposavo fino all'alba, mi alzavo e andavo e così magro dal digiunare e dal pregare tanto che dovevo pregare per mettermi gli speroni per arrampicarmi su un palo. Predicando e predicando, Dio era grande, Dio era misericordia, Dio era amore alla gente. E qui mio papà che moriva tra le mie braccia. E mio fratello morì, fu ucciso, mentre io ero qua giù sul pulpito, in questa piccola chiesa pentecostale di colore, predicando. Vennero a dirmi, tuo fratello è stato ucciso in autostrada, una macchina l'ha investito e l'ha ucciso. Lo stesso sangue di suo fratello che colava dalla sua camicia dove lo prese su in autostrada. Subito dopo che seppellì lui, mio papà morì. Poi ecco mia moglie stesa là fuori. E andai, venni qui in questo tabernacolo, da questo, dove è posto questo palco, dissi alle persone 6 mesi prima che avvenisse, ci sarà un'alluvione. E ho visto un angelo prendere un bastone e misurare 22 piedi sulla Spring Street. Sandy Davis e quelli seduti qui risero, dissero, è stata solo di circa 8-10 pollici nel 1884, ragazzo. Ma chi è che ti parla? Io dissi, avverrà perché ho visto una di quelle trance, ed esso mi ha detto così e ci sarà. E c'è un segno alla Spring Street oggi, a 22 piedi d'acqua. Dissi, io andavo in barca sopra il tetto di questo tabernacolo. E lo feci. Durante quel tempo mia moglie si ammalò, io pregai per lei e arrivai al tabernacolo, la gente la stava aspettando, io dissi, lei sta morendo. Oh, è proprio tua moglie quella? Dissi, lei sta morendo. Andai laggiù e pregai e pregai e pregai e allungavo le mani. Lei mi prese la mano, lei disse, Billy, ci rivedremo nel mattino, starò in piedi laggiù. Disse, raduna i figli e ci rivediamo alla porta. Io dissi, chiama solamente ad alta voce, Billy, io sarò là. Capite? E morì. La misi laggiù nell'orbitorio, andai su a casa per coricarmi e quando lo feci il piccolo Billy Paul stava in casa della signora Broy e loro, tanto malato, il dottore si aspettava che lui morisse da un momento all'altro. Io che pregavo per Billy ed ecco arrivare il fratello Frank e mi prese, disse, la tua neonata sta morendo, la bambina. Andai all'ospedale, il dottor Eder non mi voleva far entrare, disse, lei ha la meningite, gliela farai prendere a Billy Paul. Dovevo prendere dall'infermiere una specie di cosa rossa come un genere di anestetico o qualcosa per calmarmi. E appena essi uscirono dalla stanza, la buttai dalla finestra, uscii dalla porta secondaria, andai giù nello scantinato. La bambina era posta là, di fronte all'ospedale, nel reparto isolato, mosche dappertutto sui suoi piccoli occhi così, presi la vecchia zanzariera. Le scacciai via e gliela misi sopra. Mi inginocchiai, disse, Dio, laggiù giace mio padre e mio fratello e i fiori sulla loro tomba. Là giace Opa distesa laggiù e qui c'è la mia bambina morente. Signore, non prenderla. Egli proprio calò il sipario come per dire, stai zitto, non voglio affatto sentirti. Egli non voleva nemmeno parlare con me. Quindi, se egli non voleva parlare con me, era il momento di Satana. Disse, e io pensavo che tu dicessi che egli fosse un Dio buono. Cos'è tutto questo che vai gridando? Tu sei solo un ragazzo. Guardati intorno per la città. Ogni ragazza e ogni ragazzo con cui ti sia mai associato pensa che tu hai perso la testa. Tu l'hai persa? Ora, lui non poteva dirmi che Dio non c'è, poiché io l'avevo già visto, ma mi disse che egli non si curava di me. Seduto tutta la notte, tutto il giorno, dissi questo a Dio, che cosa ho fatto? Mostramelo, Signore, non lasciare che l'innocente debba soffrire per me se io ho sbagliato. Non sapevo che egli mi stava mettendo alla prova, ma ogni figlio che viene a Dio deve essere provato. Dissi, dimmi cosa ho fatto, lo metterò a posto. Che cosa ho fatto se non predicare per tutto il giorno, per tutta la notte e dare a lui la mia vita costantemente? Che cosa ho fatto? Satana disse, proprio così. Lo vedi ora quando riguarda te e tu hai detto a tutti che credi che egli è un grande guaritore ed ecco la tua bambina giacere lì, morente. Egli si rifiuta perfino di ascoltare. Tua moglie è morta con la polmonite tubercolare. Tu hai detto che egli potrebbe guarire i cancri ed eccolo lì. Ora tu dici che egli è buono e quanto egli sia buono con le persone e quanto a te? Allora cominciai a dargli ascolto. Questo è ragionare, pensai, è vero. Disse, egli può dire, egli non deve pronunciare la parola, solo guardare la tua bambina e lei vivrà. Io dissi, è vero. E per quanto tu abbia fatto per lui, eppure ecco cosa egli fa per te. Io dissi, è vero. Cominciai a pensare, ebbene, cosa? Capite? Tutto comincia a sgretolarsi quando si arriva ai ragionamenti. Ma quando si arrivò a quello, quello tenne duro, esso si fermò là. Ero proprio quasi pronto a dire, allora smetterò. Ma quando arrivò il punto che tutte le potenze del ragionamento si erano sgretolate, allora arrivò a quella vita eterna, quella nuova nascita. E se non fosse stata lì? E se essa non ci fosse stata? Noi non ci saremmo conosciuti gli uni gli altri come ci conosciamo ora. Questa chiesa non sarebbe stata qui così, le migliaia e milioni attorno al mondo, ma grazie a Dio essa era là. Poi quando pensai, cosa? Chi sono io comunque? Chi sono io per contestare la sua maestà? Chi sono io per contestare il Creatore che mi ha dato la mia stessa vita qui sulla terra? Da dove ho avuto quella bambina? Chi me l'ha data? Comunque non è mia. Egli me l'ha solo prestata per un po'. Dissi, Satana, vai via da me. Andai là, misi la mano sulla bambina, dissi: Dio ti benedica, tesoro. Tra un minuto papà ti porterà giù, ti metterà nelle braccia di mamma, gli angeli porteranno via la tua piccola anima e ti rivedrò in quel mattino. Dissi: Signore, tu me l'hai data, tu la stai portando via. Anche se tu mi uccidessi, come disse Giobbe, eppure io ti amo e ti credo. Se tu mi mandi all'inferno, io ti amerò comunque, non ne posso fare a meno. Ecco qua, essere soltanto intellettuale, tutto si sgretolerebbe, ma si deve avere relazione personale, si deve essere nati di nuovo. Questo è il motivo per cui i ministri si allontanano per grandi incarichi e altro, e si dicono: non esiste una cosa come la guarigione divina, non esistono queste cose. Essi non sono mai stati su quel terreno sacro, come dicevo stamattina, essi non sanno niente di ciò. Come possono dire di essere figli di Dio e rinnegare la parola di Dio? Come potete farlo? Rinnegare lo stesso Spirito Santo che vi ha acquistato. Oh, solo ricordate, Gesù umiliò se stesso fino alla morte per voi. Egli non era irritabile. Quando gli sputarono in faccia, egli non sputò. Quando gli strapparono la barba, egli non strappò la loro. Quando lo schiaffeggiarono sul lato della faccia, l'altro. Egli non li schiaffeggiò, egli pregò per loro. Continuò umilmente, egli fu un esempio di umiltà. Egli era pieno di fede. Perché? Egli sapeva che le sue parole non potevano fallire. Egli visse tanto per la parola al punto che egli divenne la parola. Oh Dio, fammi tenere entrambe le mie mani verso Dio davanti a quest'uditorio. Fammi vivere in quel modo. Fai che questa parola diventi così, che io e questa parola siamo la stessa cosa. Fai che le mie parole siano questa parola. Fai che la meditazione del mio cuore, fai che egli sia nel mio cuore, nella mia mente. Lega i suoi comandamenti sullo stipite della mia intelligenza. Legali allo stipite del mio cuore. Fammi solo vedere lui. Quando la tentazione si presenta, fammi vedere Cristo. Quando le cose vanno male, fammi solo vedere lui. Quando sono pronto e il nemico cerca di farmi arrabbiare, fammi vedere Gesù. Che cosa egli farebbe? Egli era tanto nella parola finché egli e la parola divennero la medesima cosa. Osservate, egli non doveva fare storie. Egli sapeva che lui e la parola erano la stessa cosa. Egli sapeva che lui era la parola di Dio resa manifesta e che il comando di Dio avrebbe infine conquistato il mondo. Egli lo sapeva, la sua parola. Egli aveva fede. Egli sapeva dove stava. Non doveva discutere e dire: ecco, tu puoi venire qua giù. Il diavolo disse: ora guarda, tu puoi compiere miracoli, tu sai di avere grande fede, tu puoi compiere miracoli, ti costruirò un edificio il doppio di quello di Oral Roberts, poiché tutta la gente là, l'unica cosa che tu devi fare, mostrati a loro, salta giù da questo edificio qui, vai proprio giù, poiché è scritto, vedi, gli angeli ti sorreggeranno che talora non urti il piede contro alcuna pietra. Capite? Egli sapeva di avere potenza. Egli sapeva che avrebbe potuto farlo. Egli sapeva che essa era in lui, ma non la volle usare finché Dio non glielo disse. Capite? Egli voleva che fosse Dio in lui, essere la parola in tutto. Ed egli sapeva che quando diceva qualsiasi cosa, che ciò era la parola di Dio. E anche se cielo e terra trapasseranno, quella parola un giorno conquisterà. Egli non era irritabile e ansioso. Egli diceva solo le parole di Dio. Ogni parola che procedeva dalle sue labbra era la parola unta di Dio. Non sarebbe meraviglioso se noi potessimo dire che la mia parola e la parola di Dio sono le stesse. Ciò che io dico, egli lo onora, perché io non faccio nulla se lui non me lo dice prima. Oh, ecco il vostro esempio. Ecco una vita degna del Vangelo. Non quei sacerdoti che erano così istruiti e raffinati e avevano tutti quei grandi dignitari e stavano a fare lunghe preghiere e divoravano le case delle vedove e divoravano i posti importanti nella congregazione. Tutte queste cose là, essi erano, quella non era una vita degna del Vangelo. Ma egli era degno del Vangelo, così tanto che Dio disse: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo, la mia parola è lui, egli è la mia parola, lui ed io siamo gli stessi. Sappiate, osservate ora questo, egli sapeva che la sua parola infine avrebbe conquistato il mondo. Egli sapeva da dove veniva la sua parola. Egli sapeva che essa non poteva mai fallire. Questo è il motivo per cui egli disse: sia i cieli che la terra trapasseranno, ma la mia parola non fallirà mai. Capite? Egli poteva dirlo. Quello era un uomo il quale lui e la parola di Dio divennero la stessa cosa. Egli disse loro: tu dovresti fare questo e quello. Egli disse: chi può condannarmi di peccato? Chi può accusarmi? Peccato è incredulità. Se io con il dito di Dio caccio demoni, i vostri figli con chi li cacciano? Capite? Non era quello, perciò doveva essere qualcos'altro, capite? Se io, essi dissero: ebbene, noi abbiamo cacciato demoni, e gli disse: se io lo faccio con il dito di Dio, una parola di Dio confermata, allora i vostri figli con chi li cacciano? Allora decidete voi. Le persone dei suoi tempi e le persone lo prendevano in giro, parlavano di lui, ma egli lo umiliavano in ogni modo possibile, gli dicevano ogni genere di male contro di lui, ma egli andava avanti. Ora voglio concludere tra un minuto dicendo questo. Le persone di oggi sono un mucchio di nevrotici. Le persone di oggi sono un mucchio di nevrotici. Hanno paura di accettare le promesse di Dio. Uomini di chiesa, organizzazione di chiesa, organizzazioni di chiesa hanno paura di accettare la sfida della scrittura di Dio per questo giorno. Essi si rendono conto che le loro condizioni moderne e il loro Vangelo sociale che predicano non affronteranno la sfida di quest'ora, non più di quanto Sansone poté affrontarla nella sua condizione. Ci volle Dio. Ed è quel programma che l'ha promesso. Arriverò a questo proprio tra un minuto. Voglio rimanere su quella parola un momento. Sebbene essi si definiscano cristiani, essi adottano credi fatti dall'uomo per prendere il posto della parola di Dio. Quindi essi possono accettare il credo perché l'ha fatto l'uomo, ma hanno paura di porre la loro fede là fuori nell'Iddio che pretendono di amare. Proprio così. E poi dite che quella vita è degna del Vangelo? Non può essere, sebbene essi siano membri di chiesa, ma quella non è degna del Vangelo, no, per niente. Il Vangelo, Gesù disse: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura, questi segni accompagneranno i credenti. E quando voi rinnegate che ciò accompagna i credenti, come potete avere una vita? Non importa, tu potresti non dire mai una brutta parola, tu potresti osservare tutti i 10 comandamenti, questo non ha nulla a che fare con ciò, ciò non è ancora degno del Vangelo, capite? Non può esserlo. Quei sacerdoti osservavano ciò, eppure non erano degni. Egli disse: voi siete dal diavolo che è vostro padre. Chi poteva toccare con un dito uno di quegli uomini? Un indizio di colpa ed essi erano lapidati senza pietà. Santi uomini! E Gesù disse: voi siete dal diavolo che è vostro padre, quando il Vangelo cominciò. Quantunque essi si definiscano cristiani, essi amano rimanere attaccati ai credi, i loro credi. Oh, i credi costituiscono e soddisfano i pensieri delle persone moderne di oggi. E un uomo che starà per essere un successo in questi giorni deve andare con la tendenza moderna del pensiero. Fatemelo dire bene, è chiaro, capite? Un uomo, se starai per essere un successo, devi andare con il pensiero moderno di oggi. Essi vanno in giro e dicono: oh, non è carino? Non è meraviglioso? Egli è capace di stare là così dritto e non ci tiene mai più di 15 minuti e il nostro pastore non ci sgrida sempre per queste cose? Vergogna quel pastore! Qualunque uomo che può stare sul pulpito e guardare il peccato di oggi e non disapprovare a gran voce in quell'uomo, c'è qualcosa di sbagliato. Egli non è degno del Vangelo che lui pretende di predicare. Proprio così. Perciò, facendo così, essi si creano delle scuse, dicendo: ebbene, guarda la mia congregazione. Un uomo venne qua non molto tempo fa, in una certa chiesa famosa, e stava scrivendo una tesi, e disse: sto scrivendo sulla guarigione divina. disse: fratello Branham, noi ti vogliamo bene nella nostra denominazione, una delle più grandi denominazioni, una delle grandi della nazione o del mondo. E disse: noi ti vogliamo bene in questa denominazione. Egli era proprio qui a Villa Jefferson, ma disse: vengo per informarmi di questa guarigione divina. Disse: c'è soltanto una cosa su cui la mia chiesa trova veramente da ridire, vedete? Disse: tu frequenti troppi pentecostali. Io dissi: beh, ora sai, è così. Dissi: ciò è vero, lo sai, ho sempre voluto un'occasione per allontanarmi da loro. Dissi: ti dirò una cosa, verrò nella tua città, fai in modo che la tua chiesa mi sponsorizzi. Oh, egli disse: non lo farebbero. Io dissi: è quello che pensavo. È quello che pensavo. Disse: vedi, la mia denominazione non lo consentirebbe. Quella è una scusa tanto quanto ho preso moglie o ho comprato un paio di buoi. Non mi interessa quante lauree tu abbia e quanto tu sia ammirato dalla tua denominazione. Quel genere di ministero non è degno del Vangelo che è scritto in questo libro. Esatto. Ogni membro di chiesa che parteggia per cose del genere si definiscono cristiani e vanno qua fuori e vivono, e le donne che si tagliano i capelli e che indossano vestiti che la Bibbia dice non devono indossare, uomini che si comportano male come fanno ora, un'apparenza di pietà, bere, fumare sigari e sposarsi diverse volte e diventare diaconi della chiesa e perfino pastori e così via, e la gente che tollera queste cose, quel genere di vita non è degno del Vangelo. Una donna che andrà in giro e si mette al telefono e spettegola e inizia storie in chiesa e cose del genere, quella non è una vita degna del Vangelo che andremo a rappresentare. Ogni persona che divide la chiesa e causa ostilità tra le persone e cose del genere non è degna del Vangelo che predichiamo. Esattamente. È un'apparenza di pietà, avendone rinnegata la potenza di Dio che vi protegge da tali cose. Notate, dunque, essi non lo fanno, essi proprio non lo faranno, hanno la scusa che la loro chiesa non ci crede. Essi, beh, ma Gesù direbbe a un uomo stasera, parlerebbe al suo cuore e direbbe: io voglio che tu vada a predicare il pieno Vangelo. La mia chiesa non lo consente, Signore, scusami se tu vorrai, io ho un'alta carica, io, tu sai, sono un pastore, una delle più grandi chiese in città, Signore, noi glorifichiamo il tuo nome laggiù. Sì, Signore, certamente, io non posso farlo. La stessa scusa, stessa cosa. Perciò essi non vanno alla festa spirituale della sua parola promessa confermata. Non disse Gesù: dov'è il carname, le aquile si raduneranno? Aquile, non poiane, dunque. Aquile. Dove ci sono gli avanzi sporchi e la carogna, allora le poiane si radunano. Ma dove c'è la carne fresca, pulita, si raduneranno le aquile. Capite? Certamente. Dove la parola, cibo d'aquila, esse si raduneranno. Perciò essi non vengono alla festa spirituale alla quale sono invitati. Credete voi che Dio ha dato un invito all'America gli ultimi 15 anni a un grande risveglio, a una festa spirituale? Sono venuti? No, Signore. No, Signore. Allora, rifiutare di venire è quella vita degna del Vangelo, sebbene essi si definiscano tali? Quando un uomo venne da me non molto tempo fa e sedette a un tavolo e disse: fratello Branham, voglio allungare la mano sopra il tavolo, un uomo illustre, voglio stringerti la mano, ti voglio bene. Io ero andato in una chiesa e l'avevo sentito predicare. Disse: ti voglio bene, io credo che tu sia servitore di Dio. Io dissi: grazie dottore, anch'io ti voglio bene. Egli disse: voglio dirti quanto ti amo come un fratello. E disse: vedi la mia piccola regina seduta qui, mia moglie? Te la ricordi? Io dissi: sì. Disse: il dottore le diede 2 settimane di vita con il sarcoma e tu sei venuto in città e hai pregato per lei e hai guardato su e hai visto una visione, ti sei girato e mi hai detto: così dice il Signore, lei sarà guarita. Una macchia grossa nella sua schiena, penetrata in questo modo, sembrava come una grande, come la parte del seno di una donna tirato verso l'interno, nella sua schiena, proprio sulla spina dorsale. Oggi non c'è nemmeno una macchia. disse là, siede la mia regina, oggi, vivente. Disse, come potrei fare altro se non amarti, per aver pregato quella preghiera di fede? Come posso trattenermi dal credere che tu sia un servitore del Signore quando mi vedesti e dicesti proprio esattamente cosa sarebbe successo? Egli disse, adesso ho qualcosa io per te, fratello Branham. Disse, io faccio parte della più grande associazione pentecostale che ci sia. Io dissi, sì, signore, lo so. Disse, ho parlato con i fratelli non molto tempo fa ed essi mi hanno detto di mettermi in contatto con te e dirti che è un peccato che tu abbia portato quel ministero dato da Dio a un gruppo di persone a poca distanza dal fiume e nei dintorni in quel modo. Io dissi, vero? Disse, sì. Disse, Dio ha mandato quel ministero per raggiungere i punti nevralgici, i grandi posti, i più importanti. Proprio in quel momento vedevo il diavolo che parlava. Pensai, sì, salta giù da questa montagna e mostra, sai, da questo edificio, capite? Capite? Pensai, lascialo proseguire ancora un po'. Mia madre soleva dire, dai abbastanza corda alla mucca, essa si impiccherà da sola. Dissi, è così? Sì, disse, è un peccato, ma tu che fai? Disse, che cosa sei? Oggi tu puoi a stento comprarti il pasto? E disse, guarda ora Roberts e quelli, sono entrati e sono là fuori con un centesimo del ministero che hai tu. Guarda a cosa arrivano. Io dissi, sì, proprio così. Capite? E lui disse, il mio gruppo ti prenderà, ti accoglierà subito, come un fratello dei nostri. Ti daranno tutti la mano nella fratellanza e noleggeremo un aeroplano e ti daremo una paga di 500 la settimana o di più se vuoi e ti manderemo in tutte le città più importanti del paese. Questo avvenne proprio a Phoenix, Arizona, proprio dall'altro lato del tavolo. E disse, e pagheremo i tuoi, disse, poi lascia che il mondo esterno, lascia che i dignitari, i pezzi grossi, i perbene. Bene, disse, tu parli sempre degli squattrinati, noi abbiamo i benestanti. Disse, lascia che essi vedano la mano del Signore, poi gli lascerò portare anche mia moglie e altri possono provare che quelle cose che tu dici si avverano. Disse, sì signore, sarebbe magnifico. Ora, vedete, l'uomo nella posizione di un DL, LLD, uno scrittore di libri, vedete, dottore in letteratura, scrittore raffinato, uomo distinto, capite? Egli non conosceva la scrittura. Lo sapevate che l'angelo che compì quel genere di opere non andò mai a Sodoma? Egli stette con il gruppo chiamato fuori, Abramo. Egli proprio non lo sapeva, lo lasciai stare, solo sedetti là per un pochino, volevo proprio vedere quale fosse l'inganno. Dissi, beh, cosa dovrei fare? Disse, beh, fratello Branham, l'unica cosa che hanno detto, noi ne abbiamo discusso alcune cose, cosette trascurabili che tu insegni, mettile solo da parte. Io dissi, per esempio, cosa, fratello? Oh, disse, sai, il tuo battesimo, sai, tu battezzi quasi come gli unitari, qualcosa del genere, disse, piccolezze del genere. Dissi, oh, andai avanti? E lui disse, l'evidenza iniziale, donne predicatrici, e solo poco cosette del genere. Io dissi, Dissi, sai, sono sorpreso che un servitore di Dio chieda a un altro servitore di Dio dopo avermi reso quel tributo e avendomi definito un profeta e sapendo che la parola del Signore o la rivelazione della parola viene al profeta. E ti volti, dottor Pope? Non esprime proprio la tua buona intelligenza? E dici e chiedi, un servitore di Dio, tu chiedi a un altro servitore di Dio di compromettersi sulla cosa che significa per lui più della stessa vita. Dissi, no signore, fratello Pope, non lo farei per nulla, no signore. Che cos'è? C'è un granello di vita eterna, vivi o muori, che tu sia un pezzo grosso o non un pezzo grosso. Sono passato l'altro giorno, senza mancanza di rispetto per questi due uomini, ho guardato laggiù e c'era un grande manifesto là a Tulsa, Oklahoma, il prossimo nuovo posto di Oral Roberts, un seminario per istruire i ministri. Sarà costoso. Ed io conosco Demas Shakarian, il fratello Carl Williams e quelli che sono nel consiglio di amministrazione. 50 milioni di dollari con un edificio da 3 milioni di dollari, un ragazzo pentecostale. Ciò è tantissimo quel che Dio ha fatto per lui. Penso, io con un seminario? Io ne sono contrario, tanto per cominciare. E c'era scritto la futura casa del grande seminario di Oral Roberts. Continuai a camminare, c'era una grande cosa moderna. E Oral Roberts, in una piccola tenda sbrindellata, venne alla mia riunione sua a Kansas City, Kansas. C'era scritto la futura casa di Tommy Osborne. Oh, gente, un posto da circa 3 o 4 milioni di dollari venuto su così. E là, Tommy Osborne, uno dei più fini uomini cristiani, egli è un vero uomo mandato da Dio. Stavo proprio là, dall'altro lato della strada, un ragazzino nervoso, un ragazzino e una ragazzina in una macchina girò attorno e scese e disse: «Fratello Branham, io ero là quando ho visto venire fuori quel maniaco e ti ho visto puntargli il dito in faccia e dire: nel nome di Gesù Cristo, esci da lui. L'ho visto cadere ai tuoi piedi». Dopo che aveva espresso la sua profezia, aveva detto: «Stasera ti metterò dritto al tappeto nel mezzo di quel pubblico di 6.500 persone». E disse: «Ti ho visto stare là, non hai alzato la voce e hai detto: nel nome del Signore, poiché tu hai sfidato lo Spirito di Dio, stasera tu cadrai ai miei piedi». Lui disse: «Ora ti faccio vedere ai piedi di chi cadrò». Ed io dissi: «Esci da lui, Satana». Egli cadde all'indietro e bloccò proprio i miei piedi al pavimento. Egli disse: «Dio è Dio, fratello Branham, tutto qui». Disse: «Sono rimasto inchiodato in una casa per 2 o 3 giorni. Lui non risparmia colpi, lo racconta, non se ne vergogna. E disse: «Pensi che io abbia un dono di guarigione?» Io dissi: «Scordatelo, Tommy, tu sei stato mandato a predicare il Vangelo. Vai, predicalo, vai là con il fratello Bosworth». Guardai là e vidi, io ho cominciato prima di entrambi, pensai: ecco ora Roberts con 500 macchine che nemmeno mano umana tocca le lettere, 4 milioni di dollari nella posta l'anno scorso. 4 milioni, un quarto di tutto il denaro che è stato raccolto nella cristianità intera, in tutto il mondo. Un quarto del denaro in tutta la cristianità è andato ad un uomo. Che posto! Andai là fuori a vederlo e ora Oral è mio fratello. Ma io gli voglio bene. Egli è un uomo vero, una persona vera e io gli voglio bene. E lui mi ammira tanto ed io pure lo ammiro tanto. Noi solo non siamo d'accordo sulla scrittura. E Tommy Osborne lo stesso. Io proprio lo ammiro tanto. Egli è uno degli uomini più bravi che io abbia incontrato. Tommy Osborne. E quegli uomini, pensai, quando andai nel loro ufficio e vidi cosa avevano, penso che mi vergognerei se venissero a vedere il mio. Una piccola macchina da scrivere e noi che cerchiamo di spedire le lettere. E che cosa? Messo in fondo ad una roulotte a quel tempo, pensai, che cosa sarebbe? Poi uscii, pensai, beh, futura casa di Oral Roberts, la casa futura di Tommy Osborne, l'uno che non parla con l'altro. Così continuai a camminare, pensai, e quanto a me? E qualcosa disse: «Guarda su». Pensai: «Sì, Signore, lasciami deporre tesori in cielo, poiché là è dove sta il mio cuore». Ora non lo dico per compassione, lo dico solo perché è successo, e Dio sa che è così, capite? Dove sono i tuoi tesori? Vuoi essere un grande qualcuno? Se lo sei, tu non sei nessuno. Arriva al punto che non vuoi essere un grande qualcuno. Tu vuoi essere un piccolo umile servitore di Cristo. Questa è la via d'uscita, tutto qui. Il fratello Bozzè e gli altri stanno formando una chiesa a Chicago. Hanno appena dovuto cedere la chiesa di Filadelfia a quella denominazione. Ora, stavano parlando di prendere qualcuno con la giacca come questo, qualche DD. Io dissi: «Siete nella direzione sbagliata? Se volete trovare un vero pastore per quella chiesa, prendete una piccola umile persona che sappia leggere a stento il suo nome e il suo cuore sia ardente per Dio. Prendete quell'uomo. Quello è colui che volete prendere. Qualcuno che non sa tutte queste cose. Qualcuno che non detti, legge e conduca e non vi getti in tutti i tipi di debiti e quant'altro e solo vi ciba con la parola di Dio. Questo è il tipo di persona da prendere». Perciò essi non verranno alla festa spirituale. Devo chiudere. Sono andato oltre l'orario. Tra circa 6 minuti saremo congedati, se il Signore vuole. Sento qualcuno dire: «Ma, fratello Branham, faresti meglio a far marcia indietro su questa dichiarazione, dicendo le persone non sono nevrotiche». Queste persone non sono nevrotiche, sono solo istruite. Sono nevrotici istruiti allora. Proprio così. Sì, Non sono nevrotici, sono istruiti. Allora voglio farvi una domanda, vedete? Voi capite? Voglio farvi una domanda allora. Spiegate, per favore, le loro azioni di oggi se essi non sono nevrotici. Ditemi cosa li fa agire nella maniera in cui fanno se non sono nevrotici. Vedete, ogni individuo tira per la sua denominazione, avido. Gesù non era così. Egli non era impaziente su nessuna cosa, capite? Egli non era avido. Egli è stato il nostro esempio. Crimini? La nazione? La nazione ha più crimini di quanto essa ne abbia mai avuti. Cos'è che non va? Adolescenti, membri di chiesa che uccidono, uomini che sparano alle mogli e alla famiglia e bruciano i loro figli. Guardate l'ondata di crimini. Non sono essi nevrotici? Allora di che si tratta? Cosa sono le loro azioni? Nazioni pazze di potere, ognuna vuole prendere tutte le altre e farne una bandiera, una nazione, quella sia la loro bandiera e la loro nazione, pazze di potere. Immoralità. Ebbene, il mondo è più immorale di quanto sia mai stato. Donne nude per le strade, donne nude e dicono di essere sane di mente? Non possono esserlo, proprio non possono esserlo. Ascoltate, ci fu una persona nella Bibbia che si tolse i vestiti di dosso. Quello era legione, egli era fuori di sé. Quando Gesù lo trovò e lo fece tornare in sé, egli si vestì. Esatto. Cos'è che vi fa togliere i vestiti? Il diavolo, proprio così. E poi dite che non sono nevrotici? Andate giù per strada qui e guidate per quattro isolati senza vedere una donna nuda e tornate a dirmelo. Va bene, scopritelo. Poi dite che non sono nevrotici? Allora che cosa non va? E se non possono essere sane di mente? Una donna sana di mente non lo farebbe. Lei sa di meglio. Lei sa che cosa espone se stessa. Un mucchio di diavoli dissoluti là fuori, proprio sporchi, osceni, sudici, uomini ubriachi, assassini, tutto il resto. Dite, il mondo beve più liquore ora, spendono più soldi per il liquore negli Stati Uniti di quanto ne spendono per le provviste. Io penso che sia, non ricordo quante volte in più costi il debito per alcol ogni anno nella nazione di quanto costasse prima. E che cosa fa l'alcolismo? Vi manda al manicomio. Cancro, quando i medici da tutto il mondo scrivono sulle riviste e vi dicono cancro in grandi quantità, sigarette messe sui ratti ed è stato provato che vi causa il cancro ai polmoni. Il 70% di loro prende il cancro ai polmoni fumando sigarette. E quelle donne e uomini tireranno boccate e ve lo soffiano in faccia. Se ciò non è nevrotico, che cos'è nevrotico? Quando il Vangelo di Gesù Cristo può essere predicato e provato e il Dio del cielo nella forma della sua colonna di fuoco ondeggia sulla gente e mostra che Gesù Cristo è nell'ultima sessione della sua venuta dando loro l'ultimo segnale e ridono di esso e lo prendono in giro e si definiscono membri di chiesa e poi dicono di non essere nevrotici? Spiegate questo. Il mio tempo continua a scorrere, ma solo chiedete se essi non sono nevrotici. Certo, essi sono nevrotici istruiti, proprio esattamente. Spiegate la loro condizione. Non si può. Si tagliano i capelli, indossano indumenti mondani, vanno fuori per strada in quel modo e la Bibbia di Dio avverte di non farlo, perfino vieta a una donna addirittura di pregare con i capelli tagliati. E dice che un uomo, e lei lo fa, lei afferma, lei stessa, suo marito, che lei è immorale, se stessa, e lui ha perfettamente diritto di darle il divorzio e mandarla via da lui, cioè esattamente così. La parola di Dio lo dice e una donna lo sente e continua ad avere capelli corti e si definisce una cristiana. Se quella non è nevrotica, cos'è una nevrotica? Voglio che qualcuno mi dica cos'è una nevrotica allora. Sì, essi sono nevrotici, altamente istruiti, lauree, università. Impieghiamo più tempo a istruire i nostri figli su algebra e biologia di quanto ne abbiamo per la Bibbia e Gesù Cristo. Non c'è un ragazzo in questo paese che non sappia dire chi sia David Crockett. Non c'è un terzo di loro che sappia dire chi è Gesù Cristo. Allora non è nevrotico? Certamente lo è. Quanto potremmo andare avanti senza sosta su come agiscono? Solo ricordate, e le chiese lo approvano quando la Bibbia lo condanna. Il ministero è nevrotico? Nevrotici istruiti, è esattamente così. Le chiese lo approvano. Ricordate Lot, egli era un uomo intelligente. Guardatelo solo un minuto ora. Non facciamo, scusatemi se vado oltre solo un paio di minuti. Questo è troppo importante. Uscirà sul, voi siete venuti ad ascoltarmi fare questo nastro. Guardate ora. Fermatevi un minuto, pregate soltanto un secondo nel vostro cuore. Signore, fammelo capire, aprite la vostra comprensione, possa Dio farlo. Guardatela proprio, prendete questa nazione soltanto. Diciamo cosa ha detto Dio. La Bibbia ha detto che i peccati di Sodoma tormentavano giornalmente l'anima retta di Lot. Egli proprio non aveva forza a sufficienza abbastanza da opporvisi, è vero? Egli non poteva farlo, poiché era il sindaco della città. Egli non poteva. Ma la Bibbia ha detto che i peccati dei sodomiti tormentavano la sua anima. Egli sapeva che era sbagliato, ma non ebbe il coraggio di farlo, di opporvisi. Adesso guardate, quanti Lot in America ieri, leggendo la loro Bibbia per preparare il loro messaggio per il giorno, si sono imbattuti nel battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo? Quanti di loro si sono imbattuti nel battesimo dello Spirito Santo? Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Marco 16, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Giovanni 14, 12, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio. Se voi dimorate in me e la mia parola in voi, domandate ciò che volete e sarà fatto. Quanti Lot hanno visto ciò? Ma a causa della loro scusa, della loro denominazione, esso, guardate e osservate nella Bibbia. Guardate la loro congregazione di donne con i capelli tagliati, ed essi sanno che la Bibbia lo condanna. Guardate andando giù per strada i loro stessi membri di chiesa che vanno giù per strada con i pantaloncini, ed essi sanno che la parola è contro ciò, ma essi non hanno il coraggio di urlare contro di ciò. Eppure l'uomo professa di essere un cristiano, la sua anima dentro di lui protesta contro ciò, ma egli non ha il coraggio. Se questa non è Sodoma moderna, dov'è? Dio dacci qualcuno che protesterà contro di ciò, proprio così, come Giovanni Battista disse, la scura è posta alla radice dell'albero. Ecco di cosa abbiamo bisogno oggi. Osservate, essi sono una Sodoma moderna, ricordate, vedete? Il paese intero è diventato una moderna Sodoma e Gomorra. Lot ancora continua a vivere. No, rivivendo tutto di nuovo, poiché le sue convinzioni oneste gli dicono tramite la parola che gli ha torto? Guardate a Chicago e i sobborghi, quando quei 300 predicatori stavano seduti là, e il Signore mi disse quella notte cosa loro avrebbero fatto. Essi mi avevano teso una trappola, io andando là. Andai a dirlo al fratello Carlson, dissi, non l'avrete in quell'hotel, dovrete tenerla in un altro posto e sarà una stanza verde. Ed essi mi hanno teso una trappola, non è vero fratello Carlson? Egli abbassò la testa. Egli stava seduto là nel mio ufficio qualche giorno fa per il mio arrivo alla riunione di Chicago. Disse, non lo dimenticherò mai, fratello Branham. Ed io dissi, mi hanno teso una trappola. Perché, fratello Carlson? Hai paura di dirmi perché, tu e Tommy Hicks? Abbassarono la testa, dissi, Tommy, perché non vai tu a parlare? Disse, non potrei farlo. Io dissi, pensavo che tu dicessi che mi avresti fatto un favore. Dissi, la scorsa notte il Signore me l'ha detto, tu oggi andrai laggiù e scoprirai che non avrete quell'edificio. Andrete in un altro edificio. Il dottor Mead sarà seduto da questa parte, quell'uomo di colore, sua moglie che canta, saranno seduti proprio qui e così via. Dove saranno seduti tutti? Dissi, là ci sarà un sacerdote di Buddha. E dissi, ora informatevi, ce l'hanno con me perché io predico il battesimo in acqua nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Ce l'hanno con me perché io predico la progenie del serpente e sono contro l'evidenza che ogni uomo che parla in lingua abbia lo Spirito Santo e cose simili. Dissi, venite, osservate Dio. Arrivati là, essi andarono laggiù e proprio 2 ore dopo, meglio, a una certa ora quel pomeriggio, chiamarono il fratello Carlson. Ed egli disse, il tizio che glielo ha fatto avere ne ha pagato un anticipo, ha detto, dobbiamo annullare, poiché il manager ha detto che l'ha già promesso ad un'orchestra per quella sera o quella mattina e non lo poterono avere. Così andammo al Tawan Country e quella mattina, quando arrivammo là, e stavamo là, e il fratello Carlson disse, c'è una cosa, voi fratelli potreste non essere d'accordo col fratello Branham, ma disse, egli non ha paura di dire ciò che crede. Egli disse, mi ha detto che queste cose sarebbero successe proprio esattamente come stanno accadendo. Egli disse, ora eccolo qui, lasciamo che egli stesso parli. Presi la scrittura, io non sono disubbidiente alla celeste apparizione, come disse Paolo. Dissi, voi ce l'avete con me per il battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo. Più di 300 di voi vi presentate come dottor tal dei tali e dottor tal dei tali. Dissi, io non ho nemmeno un'istruzione di scuola elementare. Ma sfido ognuno qui a portare la sua Bibbia e stare qui al mio fianco e rinnegare una delle parole che sono state dette. Avete sul nastro qui, se volete ascoltarlo. Fu la folla più silenziosa che abbiate mai sentito. Dissi, che cosa c'è? C'è qualcuno qui stasera che era in quella riunione del mattino. Vediamo le vostre mani alzate. Sì, bene, certo. Guardate tutto intorno. Dissi, allora se voi non potete sostenerlo, allora lasciatemi in pace. Esatto, un sacco di urla quando loro sono dietro l'angolo, ma giunti al faccia a faccia con la questione è diverso. Proprio così. E quegli uomini se ne andarono. Tommy Hicks disse, voglio 300 di quei nastri da mandare a ogni presunto predicatore trinitario che io conosca. Quegli uomini, mentre mi stringevano la mano, dicevano, verremo giù al tabernacolo e saremo ribattezzati. Dove sono? Scuse, io non posso farlo, la mia denominazione non me lo farà fare. Io ho preso una moglie, io ho comprato un bue di paio, o meglio, un paio di buoi. Io ho comprato un pezzo di terreno, devo andare a controllarlo, capite? Alcune di quelle cose come scuse, non è vero? È quella vita degna del Vangelo? Se il Vangelo è giusto, vendiamo tutto quel che abbiamo e viviamo per esso. Sì, un cristiano. Sì, signore. Amen. Notate adesso, mentre concludiamo. Ma le loro scuse sono i loro credi e le loro denominazioni. È come un albero. Stavo guardando il fratello Banks l'altro giorno. Avevo un pino. Lo piantai quando mi trasferì là circa 15 anni fa o più, e lasciai che quelle piante, i rami, crescessero sull'albero di pino e non potevamo passare il tagliaerba là sotto e comunque non c'era neanche un ciuffo d'erba. E andai là fuori, presi una sega e tagliai via quei rami fino a che quel pino fu alto fin qui, in modo tale da potervi passare sotto con il tagliaerba. E ora, il più bel mucchio d'erba che abbiate mai visto è sotto di esso. Che cosa fu? Il seme era là, doveva ricevere la luce. E fin quando la denominazione, le vostre scuse, cercano di adombrare quel seme che voi sapete essere posto effettivamente là, voi state assumendo la parte di Lot. Gettate via quelle cose e lasciate che la luce del Vangelo risplenda là sopra, la potenza di Gesù Cristo. Sì, tenendo la luce lontana da esso, gli impedirà di vivere, poiché se mai la luce lo raggiunge, esso germoglierà vita. Questo è il motivo per cui la gente dice, non andate a una riunione di quel genere, e si hanno paura che un po' della luce colpirà uno dei loro membri. Ricordate la donna al pozzo, lei era una prostituta. Là stavano quei sacerdoti, essi avevano visto Gesù dire a Natanaele, io ti ho visto presso quando eri sotto l'albero di fichi. E i sacerdoti dissero, egli è Beelzebù, è un indovino, quello è il diavolo. Questa piccola donna, quando andò lassù, nella sua condizione immorale, vivendo con sei uomini. E quando andò lassù in quella condizione, nella condizione in cui era, e Gesù disse, portami da bere, la conversazione iniziò. Egli disse, vai a chiamare tuo marito e vieni qui. Lei disse, io non ne ho. Disse, hai detto la verità. Tu ne hai avuti 5 e quello con cui vivi non è tuo marito. Lei disse, io vedo che tu sei un profeta, Signore. Io so che il Messia farà questo quando verrà. Gesù disse, io sono adesso. Ciò pose fine alla cosa. Quando quella luce lampeggiò su quel seme che giaceva in quella comune prostituta, i giorni di prostituta finirono. Andò per strada, glorificando Dio, disse, venite, vedete un uomo il quale mi ha detto le cose che ho fatto. Non è costui il Messia? Che cosa fu? La luce arrivò a quel seme sotto l'ombra di un rifugio di prostituta. Sì, Signore. Adesso concludiamo nel dire questo. Non so quante pagine ho ancora, ma io sicuramente non le prenderò tutte, circa 10, ma ciò è quasi circa metà. Ma concludiamo nel dire questo. Paragoniamo qualcosa una volta di una vita degna. Paragoniamo la vita di San Paolo al giovane ricco governatore. La stessa luce colpì entrambi gli uomini. Entrambi ebbero lo stesso invito da Gesù Cristo, vero? Entrambi erano bene ammaestrati nelle scritture. Entrambi erano teologi. Ricordate, Gesù disse al giovane ricco governatore, osserva i comandamenti. Disse, ho fatto questo dalla mia giovinezza. Egli era un uomo ammaestrato. Così era San Paolo. Entrambi erano ben ammaestrati nella scrittura, ma entrambi avevano la parola. Uno l'aveva per conoscenza, l'altro aveva il germe di vita in esso. Quando quella luce balenò davanti a Paolo e gli disse, Signore, chi sei? Disse, io sono Gesù. Eccomi allora. Egli era pronto. La luce colpì entrambi gli uomini. Uno era germinato, l'altro no. Ecco come oggi. Chiesa spirituale, chiesa naturale. L'uomo ricco ebbe la sua scusa. Non poté farlo. Egli era sovraccarico da troppi amici del mondo. Non volle smettere di associarsi. Ecco oggi cosa non va con molta gente. Voi pensate, poiché appartenete a una loggia, proprio non potreste abbandonare quell'associazione. Tutti bevono cose del genere e si fanno questo? Va bene, andate pure avanti con ciò. Niente contro la loggia, niente contro la chiesa. Io sto parlando di voi, capite? Sì, capite? Niente contro di ciò, poiché la cosa si equivale. Ho appena finito di dirvi che la chiesa non era nient'altro che una loggia, la denominazione, se rinnegano la parola di Dio. Notate, l'uomo ricco aveva le sue scuse. Egli non abbandonò la sua professione di fede, tuttavia. Scopriamo che fece grandi affari. Egli aveva conoscenza e arrivò a un punto tale che dovette ingrandirsi tanto al punto che dovette costruire nuovi granai per mettervi le cose dentro. E quando morì, e qualche laureato con il colletto rigirato predicò al suo funerale, senza dubbio. E quando lo fece, potrebbe aver detto, alzarono le bandiere a mezz'asta e detto, il nostro beneamato fratello, il sindaco di questa città, adesso è tra le braccia dell'Onnipotente, perché era un grande membro della Chiesa. Egli fece così e così e così. E la Bibbia ha detto, nell'inferno alzò gli occhi, essendo nel tormento. Capite? E ricordate, egli voleva continuare la sua professione anche all'inferno. Egli vide Lazzaro nei seni di Abramo e disse, Padre, Abramo, manda Lazzaro qua giù, chiamandolo ancora padre. Capite? Egli prese la sua conoscenza e andò in una chiesa intellettuale. Quando la luce lo colpì, egli la rifiutò. Se ciò non è la tendenza moderna oggi della Chiesa, non lo so. Non importa cosa Dio faccia lampeggiare lungo la loro strada, la colonna di fuoco, qualsiasi cosa possa essere, essi possono ancora, con la loro conoscenza, giustificarlo e andare dal gruppo intellettuale per la posizione sociale. Ma Paolo era già nella posizione sociale, con grande conoscenza, un grande studioso sotto Gamaliele, un braccio destro del sommo sacerdote, tanto che andò dai sacerdoti e ricevette ordine di mettere in prigione tutti quei santi rotolanti. Ma quando la luce colpì il suo percorso e vide che quella stessa colonna di fuoco che guidò Israele attraverso il deserto era Gesù Cristo, Egli abbandonò tutto ciò che mai aveva saputo. Egli venne alla vita. Potete definire la vita di quell'uomo ricco una vita degna del Vangelo che ascoltò? Quantunque egli fosse un credente, potreste definire quel genere di vita tra gli intellettuali e gli intrattenimenti quella notte lassù, mentre il sole tramontava facendo un brindisi e magari qualche sacerdote che diceva una preghiera là nel piano superiore? E aveva intrattenimenti e un mendicante che giaceva laggiù alla sua porta. Ed egli fece il brindisi e parlò della grande fede che aveva in Dio. E prima che facesse giorno, il mattino seguente, prima che il sole potesse spuntare, era all'inferno. Proprio così. Ecco i vostri intellettuali. Ma Paolo, quando la luce lo colpì, confrontiamo la sua vita e vediamo se è degna. Cosa accadde? Quando Paolo, la luce lo colpì, egli abbandonò tutta la sua conoscenza e andò via da quel gruppo intellettuale e camminò nello Spirito di Gesù Cristo. Gloria a Dio! Sebbene fosse così intelligente, non ha nemmeno mai usato paroloni. Quando arrivò tra quei corinzi, disse: «Non sono venuto da voi con sapienza umana, non sono venuto da voi con parole gonfie, poiché voi porreste la vostra fede in questo, ma sono venuto da voi in semplicità, nella potenza della risurrezione di Gesù Cristo, affinché la vostra fede fosse in ciò». Ecco una vita! Osservatela! Egli non usò mai la sua istruzione, non camminò mai con il gruppo di intellettuali, egli camminò nello Spirito di Cristo, umile, obbediente alla parola di Dio, quando essa era assai contraria ai loro credi. Ma Paolo vide la luce e camminò in essa, è vero? Lasciando che la vita di Cristo riflettesse Gesù Cristo per l'epoca in cui egli viveva, affinché la gente potesse vedere lo Spirito di Dio in lui. E gli umili lo credettero, tanto da voler perfino portare con sé i fazzoletti. Venivano presi dal suo corpo e lo credevano tanto che egli fosse una tale rappresentazione di Gesù Cristo, tanto che qualsiasi cosa toccasse credevano che fosse benedetta. Sì, che uomo che era! Dare la sua vita, le sue ricchezze e tutto quel che aveva, la sua istruzione. Dimenticò tutto per camminare con pescatori e mendicanti e vagabondi per la strada, per lasciare che le sue luci riflettessero l'amore di Gesù Cristo. Egli disse: «Sono stato frustato sulla schiena 49 volte senza preoccuparmi». Disse inoltre: «Io porto nel mio corpo le stimmate di Gesù Cristo». Il povero individuo, in una condizione così terribile, disse: «Io porto nel mio corpo le stimmate di Gesù Cristo». Che persona diversa da questo grande dignitario, con i sacerdoti tutti intorno a lui. E quando egli era a Roma, e nessuno che gli stava vicino, e stavano costruendo un ceppo per tagliargli la testa là fuori, ecco dove lei l'ha detto: «Oh, mai!» Egli disse: «Mi è riservata una corona che il Signore, il giusto giudice, mi darà in quel giorno. E non solo me, ma ora tutti coloro che amano la sua apparizione. Ecco una vita, o un figlio degno del Vangelo». Egli stette dalla parte di Cristo. Egli lasciò riflettere il Vangelo attraverso lui. Prima di farlo, egli andò ad imparare il Vangelo. Andò giù in Arabia e vi rimase 3 anni e prese l'Antico Testamento e dimostrò tramite l'Antico Testamento che egli era Gesù Cristo. E lo lasciò riflettere attraverso lui per un gruppo di persone umili che lui, quando egli disse: «Io so come avere la pancia piena e so come essere affamato e bisognoso». Un uomo con un'istruzione come la sua e uno studioso come lui, stando accanto al, con una cultura di Gamaliele, uno dei più grandi dottori che c'erano a quel tempo, e stava a braccetto con il sommo sacerdote. Fratello, egli potrebbe aver potuto valere milioni di dollari e aver avuto tutti i tipi di edifici, proprio così. Ma disse: «Io», egli addirittura aveva un solo mantello. Ed Ema vide un uomo con un tale ministero. Seconda Timoteo, il 3 capitolo, disse: «Dema mi ha lasciato e tutti gli altri, amando questo mondo presente. Disse: quando verrai, portami quel mantello che ho lasciato lassù, sta facendo freddo». Un uomo con un ministero del genere poteva avere solo un mantello. Gloria a Dio! Mi ricorda San Martino, quando stava cercando di stare dalla parte del Vangelo e tutto il resto, prima che si fosse convertito. Nel concilio preniceno o il concilio di Nicea, i padri di Nicea nella storia, un giorno stava passando là per le porte, egli era di Tours, Francia, e c'erano persone e un vecchio vagabondo che giaceva lì, morente, senza vestiti. E le persone passavano, che avrebbero potuto dargli dei vestiti, e non lo facevano. Gli passavano accanto e ignoravano il vecchio uomo, e San Martino stette lì e guardò. Dicevano che lui, ogni soldato, aveva un uomo che gli teneva gli stivali lucidi, e lui lucidava gli stivali dei suoi servi. E si tolse il mantello, prese un coltello, la sua spada, e lo tagliò a metà, in due, avvolse il vecchio vagabondo in esso, disse, possiamo vivere entrambi. Andò a casa e andò a letto, giaceva lì, pensando al vecchio uomo che aveva pianto. Subito qualcosa lo svegliò, guardò, in piedi nella stanza, ecco stare Gesù Cristo avvolto in quello stesso vecchio pezzo di vestito con cui egli aveva avvolto il vagabondo. Disse, in quanto avete fatto al minore di questi miei piccoli, voi l'avete fatto a me. Questa è una vita degna del Vangelo. Sapete pure come egli ha suggellato la sua vita, non è vero? Guardate Policarpo, stando dalla parte del battesimo nel nome di Gesù contro la Chiesa Cattolica Romana, e lo bruciarono sul rogo. Buttarono giù un bagno pubblico e lo bruciarono. Guardate Ireneo e tutti gli altri che hanno sofferto per questa causa. Quelle sono vite degne. Guardate cosa disse Paolo nel libro degli Ebrei, 11° capitolo. Disse, furono segati, fatti a pezzi, andarono attorno in pelli di pecore e di capre, e furono nel deserto e bisognosi e così via, vite delle quali questo mondo non è degno. Eccovi, quella vita è degna del Vangelo. Come resisterà la mia e la vostra nel giorno del giudizio con uomini del genere? Adesso guardate, Paolo, andremo avanti. Egli stette dalla parte del Vangelo, lasciò fluire Gesù attraverso lui. Non importa come, cosa, a prescindere da cosa ne pensasse chiunque, dove il sommo sacerdote, ebbene, egli andò e per esso si fece tagliare la testa. Egli era una degna rappresentazione del Vangelo, lasciando, guardatela, a prescindere da cosa pensasse la gente, lasciando fluire attraverso lui la corrente di vita eterna a tal punto da dire, vorrei essere anatema, ucciso da Cristo per i miei fratelli. Ora sapete quello che fate quando ottenete vita eterna? Ecco la vostra domanda, ecco la vostra risposta. Voi prendete la parte intellettuale, ovvero prendete questa parte se avete veramente ottenuto vita eterna. Ecco che cosa accade. Ecco che cosa accadde. Paolo, pronto ad essere anatema, reciso da Cristo per lasciare che il suo popolo, il popolo cieco, ignorante, che non voleva ascoltare il suo Vangelo. Io penso una vergogna per me stesso. Ero pronto ad abbandonarli perché non volevano ascoltarmi. Sento che dovrei ravvedermi e mi sono ravveduto. Capite? Notate, a prescindere da cosa gli altri pensassero, questo tipo di vita è degno del Vangelo. Ora sto concludendo. L'uomo ricco, come molti di noi oggi, rifiutò e non fece entrare la parola di vita e divenne un membro di chiesa e mostrò una vita che prova nella Bibbia essere stata indegna del Vangelo che gli fu chiesto di ricevere. Vero? Come poteva il Vangelo brillare attraverso una luce oscurata come quella che rinnegava la potenza di Dio? Dunque l'unico modo di vivere una vita degna è lasciare che Cristo e la sua parola, che egli è la parola, si rifletta così perfetta in te finché Dio confermi ciò che egli ha detto nella parola. Poiché Cristo morì così che potesse presentare se stesso davanti a Dio un sacrificio, ed esso è ritornato nella forma dello Spirito Santo per riflettere se stesso attraverso le sue persone per portare avanti la sua opera. Riflettendo se stesso attraverso te per adempiere la sua parola promessa in questi giorni futuri. Come Giovanni Battista sentì quando sentì arrivare Cristo e Cristo entrò nell'acqua e Giovanni disse, ecco l'agnello di Dio. Nessun altro lo vide, ma egli lo vide, quella luce che scendeva giù dal cielo come una colomba, ed una voce che diceva, questo è il mio diletto figliuolo nel quale io mi sono compiaciuto nel dimorarvi. Egli lo vide arrivare. E Gesù entrò nell'acqua, Emanuele, davanti ad un predicatore che era ritenuto un radicale, entrò nell'acqua davanti alle persone e disse, voglio essere battezzato da te. Giovanni disse, Signore, io ho bisogno di essere battezzato da te. Perché tu vieni a me? Entrambi quegli occhi si incontrarono, un profeta e il suo Dio. Amen. Potreste voi, io, non mi piacerebbe stare a guardare ciò? Vedere quei severi occhi infossati di Giovanni, guardare attentamente e trovare quei severi occhi infossati di Gesù, cugini di secondo grado nella carne. Gesù disse, Giovanni, lascia che sia così ora, poiché così ci conviene, noi siamo il messaggio di quest'ora, ci conviene adempiere ogni giustizia. Giovanni pensò, sì, egli è il sacrificio deve essere lavato prima che sia presentato. Poi disse, vieni avanti, e lo battezzò. Amen. In altre parole, ci conviene adempiere ogni giustizia. Gesù, sapendo che quell'uomo era genuino, disse, non c'è mai stato un uomo nato da donna come lui. Egli è più che un profeta. Potete riceverlo? Questo è più che un profeta. E Gesù, guardando nel suo cuore, sapendo ciò, il suo stesso cugino lo incontrò lì, faccia a faccia. Giovanni disse, Signore, io ho bisogno di essere battezzato da te, e perché tu vieni a me. Disse, lascia che sia così, Giovanni, ma ricorda, ci conviene adempiere tutto ciò che Dio ha promesso, ed io sono il sacrificio, devo essere lavato prima di essere presentato. Oh, mai, mai! E oggi, quando le luci della sera stanno brillando, quando non c'è un uomo sano di mente che non possa dire, ogni studioso della Bibbia, avendo guardato nella Bibbia, sa che questo è l'ultimo giorno. Allora ci conviene cadere da queste grandi mura o allontanarci da queste cose ed entrare nella giustizia di Gesù Cristo in quest'ultimo giorno ed accettare il suggello di Dio prima che il diavolo ci dia il marchio della bestia. Oh my, sì, prego Dio che la luce di questo giorno sorga in te per essere un obbediente servitore di Dio. E poi che il frutto dello Spirito rimanga sempre nella tua vita, e quella è una vita che è degna del Vangelo. Lasciatemi dire questo in chiusura. L'unico modo in cui tu puoi vivere una vita che sia degna del Vangelo è lasciare che il Vangelo stesso, ogni pezzettino del Vangelo, venga in te e rifletta le sue promesse di nuovo, le renda confermate. Lascia che Dio viva in te per confermare le promesse di questo giorno. Proprio come Giovanni, come Gesù disse a Giovanni, lascia che sia così Giovanni, proprio così. Ma noi siamo i messaggeri di questo giorno e dobbiamo adempiere tutta la giustizia. E se noi siamo i cristiani di questo giorno, riceviamo Gesù Cristo nel nostro cuore, ed Egli è la parola. Non rinnegate niente di essa, dite, essa è la verità. E ponetela nel vostro cuore, guardate il frutto dello Spirito su di voi e adempite ogni promessa che Egli ha fatto nella Bibbia. Dio vuole adempiere la sua parola ed Egli non ha mani se non le mie e le vostre. Egli non ha occhi se non i miei e i vostri. Egli non ha lingua se non la mia e la vostra. Io sono la vite, voi siete i tralci. I tralci portano il frutto. La vite dà energia al tralcio. Ecco la vita che è degna. La mia preghiera è a coloro alla radio o nei luoghi dei nastri e quelli che sono presenti, possa il Dio di tutta la grazia del cielo far brillare il suo Spirito Santo benedetto su tutti noi. Cosicché da questa sera in poi possiamo noi vivere una vita così che Dio dica, mi sono compiaciuto. Entrate nelle gioie eterne che sono state preparate per voi fin dalla fondazione del mondo. Che il Dio del cielo mandi le sue benedizioni su tutti voi. Prego che Dio benedirà stasera voi donne che avete i capelli corti, in un tale modo che lo vedrete e vi allontanerete da questa tendenza moderna del giorno e vi renderete conto che la Bibbia dice che non dovreste farlo. E se siete colpevoli di indossare vestiti immorali, che il Dio del cielo sparga la sua grazia nel vostro cuore, cosicché non lo farete di nuovo, cosicché voi non sarete ancora colpevoli di una cosa del genere. Possa lo Spirito Santo proprio proprio farvelo capire e mostrarvelo. Possiate voi, senza il battesimo dello Spirito Santo, possiate voi uomini che avete le vostre mogli e le lasciate essere il boss della casa e vi fate condurre da ogni parte? Possa il Dio del cielo darvi la grazia di usare la vostra autorità e riportare quella donna di nuovo al buon senso, sì, e rendersi conto che quello è il vostro posto in Cristo, non un boss, dunque, ma voi siete il capo della casa. Ricordate, lei non è neanche nella creazione originale. Lei è solo un prodotto derivato da te, dato da Dio a te, per prendersi cura di te, lavarti i vestiti e prepararti da mangiare e così via. Lei non è il tuo dittatore. Voi donne americane che andate in giro con un mucchio di trucco in faccia e il naso all'insù, se piove annegate, e poi pensate di essere una sorta di dittatore. Lo siete per un effeminato, ma non per un vero figlio di Dio. Esatto. Che Dio possa dare grazia a voi uomini, come figli di Dio, di porre fine a un tale nonsenso, proprio così. Possa egli darvi la grazia di buttare quelle sigarette, smettere di ascoltare quelle barzellette sporche, tutto quel nonsenso, che siamo figli di Dio, così da poter condurre una vita che sia degna del Vangelo. E qualcuno che scende per la strada dice, se c'è mai stato un cristiano, eccone uno. Ecco uno attraverso il quale Dio mostra proprio se stesso, e quell'uomo è un vero cristiano, se mai ci sia stato un cristiano. Voi potreste pensare che lei sembra all'antica, lei è una signora genuina, eccolo. Sì, un cristiano rispettabile, poiché noi qui siamo alieni. Questa non è la nostra casa, la nostra casa è in alto. Noi siamo figli e figlie di un re, del re. Che le nostre vite siano una vita rispettabile. Viviamo una vita che onorerà quella cosa che noi sosteniamo essere un cristiano. E se tu non puoi vivere quel genere di vita, allora smettila di farti chiamare cristiano, poiché stai solo portando vituperio alla causa. Grazie, gente, per stare qui seduti in questa calda serata. Confido che nessuno di voi sarà perduto in quel giorno. Io confido che voi ed io insieme troveremo grazia davanti a Dio, che io sarò sempre in grado di stare dalla parte di quella che è la verità, di non offendervi mai, ma di non risparmiarvi mai un colpo, capite? Se lo facessi, io non sarei il giusto tipo di padre. Se lasciassi fare proprio tutto ai miei figli, li correggerò. Ogni amore farà ciò. L'amore è correttivo. Pat, ricordo quando mi hai scritto quella nota quel giorno? Ce l'ho ancora. E l'amore è correttivo. La Bibbia ha detto così. E se non è corretto, è quel motivo per cui Dio ci corregge. Egli ci ama. Possiamo noi vivere una vita d'ora in poi che sia degna, con dolcezza e gentilezza. Non prestate alcuna attenzione a, diciamo, beh, Dio benedetto io so, lei ce l'ha. Lei ha parlato in lingue, lei ha danzato nello Spirito. Ciò va bene. Ma se lei non ha il frutto dello Spirito, lo Spirito non è là. Lei sta solo interpretando qualche genere di emozione o qualcosa del genere, poiché lo Spirito Santo può solo vivere la vita del frutto dello Spirito. Egli può fare solo in quest'unico modo. Dio vi benedica, chiniamo i capi solo un momento. Che il Dio che ha sparso la sua luce in quest'ultimo giorno, quella che sta qui davanti a me della sua Bibbia, e la foto di questi angeli, questa luce mistica nella forma di una piramide, che perfino gli scienziati non sanno come essa sia arrivata qui. Non possono spiegare ciò, ma Padre, noi siamo grati. Tu ce lo hai detto mesi prima che accadesse, e noi ti siamo grati. Che la gente che è chiamata per mezzo del tuo nome si diparta dal peccato stasera, Signore, dall'incredulità. Possa, come ho dovuto parlare così vigorosamente contro le nostre sorelle, non perché non le ami, Signore, ma non voglio vedere il diavolo imbrogliarle fin quando cadono morte uno di questi giorni e poi provare ad incontrarti in quel tipo di condizione dopo aver sentito la verità di Dio così. Possano esse sentire che è un dovere verso loro stesse l'andare a cercare nelle Scritture e vedere se ciò sia giusto. Di inginocchiarsi allora sinceramente e dire, Dio, È questa la verità? Allora ciò sarà tutto quel che è necessario, Signore, se esse saranno sincere al riguardo, poiché la Tua parola è verità. Le persone sono rimaste sedute, molte di loro forse hanno avuto cose che le hanno ferite, ma lo Spirito di Dio ha parlato loro, ed esse sono rimaste sedute ad ascoltare. L'ora si sta facendo tarda, l'ora è tarda nella serata ed è anche tarda nel tempo in cui viviamo. Il sole sta tramontando, il mondo si sta raffreddando. Dio, l'oscurità si stabilirà in fretta e poi la venuta del Signore per portare via la Sua Chiesa. Quanto ti ringraziamo per questo, Signore. Ora preghiamo che Tu benedica ogni persona nella presenza divina, ognuno che ascolta questo nastro, Signore, per il mondo, che essi possano allontanarsi da quei vecchi credi e così via e venire a servire il Dio vivente, venire ad investire in esso. Fare come fece la regina del Sud. Lei venne, impiegò 3 mesi per arrivare dove un uomo rappresentava Gesù Cristo o il Dio del cielo, Salomone. Gesù disse, lei venne dalle estreme parti del mondo per udire la sapienza di Salomone, ed ecco uno più grande di Salomone è qui. E noi sappiamo, il più grande di Salomone è qui, il grande Spirito Santo stesso è qui, che opera attraverso le persone. Quanto ti ringraziamo per questo, Padre. Prego per la benedizione ora. Benedici il nostro caro pastore, il fratello Neville, Signore. Mentre io lo guardo e penso ai suoi amorevoli sforzi, il mio cuore proprio sussulta. Io gli voglio bene. Vederlo prendersi cura di sua moglie e dei suoi figlioletti, io prego, Dio, che Tu gli dia forza, dagli coraggio, benedicilo per ancora molti anni di servizio, questo grande campo di mietitura in cui ci troviamo. Benedici tutti questi fratelli ministri che stasera sono seduti qui, molti di loro sono visitatori da altri posti, io prego che Tu sarai con loro. Là, Juni e il fratello Roddell e quegli uomini carissimi che sono chiese sorelle di questa chiesa qui, che resistono e tengono la luce del Vangelo in diverse parti delle città tutto intorno, per questa stessa luce, che lottano per essa. Grazie a Te per quegli uomini, Signore. Incoraggiali e dai loro la grazia di reggere alle grandi prove, alle cose che vengono sulla terra, per mettere alla prova tutti i cristiani. Guarisci i malati e gli afflitti, Signore. Sii ora con noi durante questa prossima settimana. Dacci coraggio. Possano le piccole, spezzettate lezioni di scuola domenicale di oggi non lasciar mai il loro cuore. Possano essi meditare giorno e notte. Concedi queste benedizioni, Padre. Nel nome di Gesù Cristo lo chiedo. Amen. Lo amate? Lo credete? Cantiamo ancora il nostro buon cantico io l'amo, mentre ci uniamo. Dov'è la sorella Ungreen? È qui una di loro o la sorella che ha suonato il pianoforte? Una delle signore qui, non la vedo, sì. Eccola qui, la signora qui, proprio così. Volevo stasera, con tutto riguardo, ma non ho visto il fratello Ungreen. Volevo che egli cantasse per me stasera. Grande sei Tu. Immagino che il fratello sia andato a casa, capite? Ho sentito quel cantico stamattina e l'ho di certo apprezzato. Mai, oh, mai. Esso ha proprio risuonato attraverso il mio cuore. Io volevo sentirgli cantare Grande sei Tu. Adesso cantiamo Io l'amo, tutti insieme. Ora chiudete solo gli occhi e guardiamo a Lui ora. Diciamo, Signore, se c'è alcuna carnalità in me, portala via proprio ora. Portala via. E voi fuori che ascoltate questo nastro, quando sentite questo cantico, cantate con noi, poi proprio sulla sedia dove siete seduti. Se c'è quello, se siete condannati dalla parola, se non pensate che ciò sia la parola, investigate le scritture, vedete se ciò è giusto, vi conviene, significa vita o morte. E poi, mentre cantiamo questo cantico, se c'è carnalità nella vostra vita, non volete alzare la mano nella vostra sedia? Fate alzare la mano ai vostri figli, a vostra moglie, i vostri cari intorno a voi, cantate Io l'amo e date la vostra vita a Lui, dite purificate. Purificami, Signore, da tutto il male. Ora, mentre cantiamo, alziamoci. Io l'amo. Signore Gesù, prego che tu guarisca le persone, coloro che avranno addosso questi fazzoletti. Io li benedico nel nome di Gesù Cristo. Amen. E acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Ora, in questa grande benedizione, continua a suonarlo, sorella. Semplicemente chiudete gli occhi e pensate per un minuto ora. Preghiamo nel nostro cuore.
Lord Jesus, search me. Do I really love you? You said, if you love me, you'll keep my sayings. If you love me, you'll keep my word.
Signore Gesù, esaminami, ti amo veramente? Tu hai detto, se voi mi amate, osserverete i miei detti. Se voi mi amate, osserverete la mia parola. E poi nel vostro cuore dite, Signore, fammi osservare la tua parola, fai che la nasconda nel mio cuore, per non peccare mai contro di te, cioè non credere a qualcosa che tu hai detto. Ora, mentre cantiamo Io l'amo, stringiamo le mani a qualcuno vicino a noi. Solo allungate la mano, dite Dio ti benedica, fratello o sorella, proprio silenziosamente ora. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, sorella mia. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica. Dio ti benedica, sorella. E qui Dio ti benedica, sorella mia. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti benedica alla croce del Calvario. Ora alziamo le mani a lui. Io l'amo. Perché? Hai qualche altra cosa che vuoi fare? Voglio che tu congeda me e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Lo amate? Non è egli meraviglioso? Io prego per ciascuno di voi, figliuoli. Che bene mi farebbe stare qui e dire queste cose se io, nel mio cuore, non pensassi che ciò vi aiuterà. Quando sono stanco e logoro, riesco a stento a stare qui in piedi, mi fanno male i piedi e le mie scarpe, sono stato in piedi calzandole tanto che sono sudati e tutto, tanto che i miei piedi sono madidi di sudore e sono così stanco. Non sono un ragazzo, non più, e ho predicato sermoni di 3 o 4 ore e prego per i malati e vado giorno e notte. Perché starei qui a farlo? Sapete, tutti questi 30 anni, se fosse stato per popolarità, l'ho evitata. Voi sapete che non intasco soldi, lo sapete, non ne ho. Vi ho detto qualche cosa nel nome del Signore che non si sia avverata? Voi sapete che è esatto, io vi amo, è l'amore di Dio che è nel mio cuore per ciascuno di voi. Vorrei poter stare davanti a Dio e dire, Dio, lascia che li aiuti, lasciami far questo. Non posso farlo. Ogni persona deve stare in piedi da sola, capite? Io credo dunque che andremo tutti su uno di questi giorni. E se capita che ci addormentiamo prima di quel tempo, se sarò portato via da voi, ricordate, vi incontrerò lassù. Io so che è lì. Le stesse visioni che vi hanno detto tutto, essendo perfette, si sono avverate proprio come egli ha detto. Nessuno in tutti questi anni può mai dire qui che io vi abbia mai detto che una cosa si sarebbe avverata se non quella che si è avverata. Tutto il mondo lo sa. Non avete mai visto niente sul palco se non ciò che è stato detto a tutti essere l'esatta verità. Capite? Lo è sempre stato. Quello stesso Dio mi ha lasciato guardare oltre la cortina del tempo. Ho visto quelle donne e quegli uomini gettare le braccia attorno a me e abbracciarmi. Dicevano, oh, fratello Branham, Io non posso stare seduto, perciò se sono stanco io vado in ogni caso. Mi fa male la schiena, io ogni giorno, io ho 54 anni, sapete, si ha ogni giorno un dolore in più. La mia preghiera è, Dio, tienimi integro per predicare la parola, per stare su quella verità, finché vedrò mio figlio Joseph grande abbastanza e riempito con lo Spirito Santo. Posso prendere questa vecchia Bibbia logora, porla nella sua mano, dire, figliuolo, portala fino alla fine della tua vita, non venire a compromessi con essa. Pensavo che forse Billy avrebbe predicato il Vangelo. Dio non l'ha chiamato. Ma io credo, Joseph, anche quel bambino birichino che è, io credo che Dio l'abbia chiamato. È quel motivo per cui i bambini non vanno d'accordo con lui. Egli è un leader. E io so che Dio l'ha chiamato. Voglio educarlo nella via della parola, la via della parola del Signore, così che non abbandonerà quella parola. Voglio farlo io stesso, se Dio vorrà. E quando diventerò vecchio e mi siederò e che possa vederlo là stare sul pulpito e dire, mio padre ha sostenuto questo stesso Vangelo, egli è seduto là stasera, vecchio e indebolito, ma io voglio prendere il suo posto e assumere la sua posizione, stare là. Allora guarderò su e dirò, Signore, lascia che il tuo servitore diparta in pace. Questo è ciò che voglio vedere fortemente finché arrivi quel tempo. Allora, cosa se io sorgessi in un'altra generazione? Non posso. Io devo venire con questa generazione. Devo stare con voi. Voi siete quelli che io devo rappresentare e dare conto davanti a Dio del Vangelo che ho predicato. Pensate che starei qui a provare di farvi allontanare da qualcosa che io penso fosse giusta? Io vi incoraggerei di andare a farlo. Ma so che quando è sbagliata voglio che voi ne usciate ed entriate in ciò che è giusto. Veramente, dal mio cuore, Dio mi rende testimonianza. Io vi amo tutti con vero divino amore cristiano. Dio vi benedica. Pregate per me. Io non so cosa mi riservi il futuro, ma so chi possiede il mio futuro, perciò io confido in questo. Consegno questo pulpito ad un uomo nel quale ho suprema fiducia, quale servitore di Gesù Cristo, il nostro pastore, il fratello Neville.